L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus presenta. Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al servizio del libro parlato. Anno tredicesimo, numero 1. Gennaio 2013. Registrazione Tribunale di Roma, numero 135-2001. Direttore responsabile Claudio Romano. Coordinatore del Comitato Stampa Luisa Bartolucci. Comitato Stampa Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Tommaso Daniele, Nunziante Esposito, Rita La Musta, Alfio Pulvi Renzi, Claudio Romano, Giuseppe Terranova, Enzo Chioli, Flavio Vezzosi. Segretaria Mariolina Lombardi. Direzione Amministrazione, via Borgognona 38, 00187 Roma. Telefono numero 06-699-881. Fax numero 06-678-6815. Email lp@wicechi.it. Sito internet www.wicechi.it. Abbonamento gratuito.
Comunicato. Nell'intento di rispondere sempre meglio alle esigenze degli utenti, il Centro Nazionale del Libro Parlato offre agli stessi, attraverso la compilazione di un form presente sul sito www.uicechi.it, la possibilità di richiedere la produzione di opere che, compatibilmente con le risorse disponibili, potranno essere realizzate nei nostri studi di registrazione. Alla luce del successo riscosso dall'iniziativa in parola, a partire dal 1 ottobre il Centro Nazionale del Libro Parlato, una volta ricevuta la richiesta mediante il form o tramite e-mail o ancora mediante segnalazione inoltrata a mezzo telefono, dopo aver preso in carico la produzione dell'opera, provvederà tramite un proprio addetto a comunicare via e-mail o telefonicamente all'interessato la data d'inizio e la previsione del completamento della lavorazione. È fatto obbligo, pertanto, di comunicare al centro un proprio recapito telefonico o di indirizzo e-mail. Diversamente, le richieste non potranno essere prese in considerazione. Successivamente, una volta terminata la produzione del libro, l'utente verrà contattato, informato della disponibilità dell'opera e gli saranno fornite le indicazioni per la sua acquisizione. Centro di distribuzione territorialmente competente o sezione di appartenenza si è abilitata al download. Il Centro Nazionale del Libro Parlato resta a disposizione per accogliere ogni suggerimento da parte dell'utenza, finalizzato ad arricchire un fondamentale strumento di emancipazione culturale.
Comunicato. Per ricevere ulteriori informazioni sull'acquisto del lettore Victor Plus, contattare il centro Tiflo Tecnico di Lecce al numero 0832 24 37 73.
Si comunica che a seguito della chiusura dei centri di distribuzione di Campobasso e Torino, gli utenti serviti dai predetti centri vengono così distribuiti. Gli utenti delle regioni Marche, Abruzzo e Molise, fruitori delle opere su cassetta e CD, potranno rivolgersi al centro di distribuzione di Bari, telefono 080-5968-273, email lpba@wicechi.it. Gli utenti delle stesse regioni, fruitori esclusivamente delle opere su CD, potranno rivolgersi all'istituendo servizio di download presso la sezione provinciale UIC di Isernia, telefono numero 086541-5084, email uicis@wicechi.it. Gli utenti delle regioni Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, fruitori delle opere su cassetta e CD, potranno rivolgersi al centro di distribuzione di Firenze, telefono numero 055 55 20 752, email lpfi@wicechi.it. il centro di distribuzione di Trento effettuerà solo servizio di download per gli utenti delle regioni già servite, Friuli, Trentino, Veneto. Numero di catalogo 78.134, durata 45 minuti.
Roberto Denti, Il cerchio dei tre fratelli, edizioni Mondadori 1997. Tre fratelli adottivi, tre razze, tre culture. Un bambino italiano, un piccolo arabo e un ragazzo giapponese scoprono nel confronto quotidiano di essere simili e diversi allo stesso tempo. Ciascuno infatti racconta agli altri una fiaba tradizionale e spiega in che modo si scrive nel proprio paese, da sinistra a destra, da destra a sinistra, dall'alto in basso, ma non esiste una scrittura capace di esprimere la forza dell'affetto che li unisce e i tre fratelli decidono di inventarsela. Una piccola, deliziosa storia che aiuterà bambini di cultura diversa a conoscersi, a capirsi e a stare insieme da amici. Roberto Denti è nato a Cremona nel 1924 e vive a Milano, dove insieme alla moglie Gianna ha aperto la prima libreria italiana dedicata ai ragazzi. Oltre ai libri, ha scritto alcuni saggi sulla letteratura per l'infanzia.
Numero di catalogo 78.134. Numero di catalogo 82.434, durata 858 minuti.
Cinzia Tani, Charleston, editore Mondadori, anno di edizione 2010, lettura eseguita da Laura Mantovi. È una domenica dell'estate del 29, quando nel giardino della sua villa di Cannes, Claire inganna la noia, esercitandosi nel tiro a segno. Il colpo che parte dal suo fucile, però, manca il bersaglio, centrando una macchia gialla fra gli oleandri. Claire si convince di aver ucciso Stella, la sua bella ed enigmatica maestra di danza, ed è così terrorizzata che solo molto più tardi riesce a spingersi in fondo al giardino per scoprire la verità. Del cadavere che temeva di trovare non c'è traccia, ma il dubbio di averla uccisa non l'abbandona. Da quel giorno, infatti, Stella scompare e ogni tentativo di rintracciarla risulta vano. Di lei rimane solo un diario. Non è che il primo strappo nella vita spensierata di Claire. Qualche mese più tardi, il giovedì nero di Wall Street riduce sul lastrico il padre, facoltoso uomo d'affari americano, inducendolo al suicidio. Eppure, proprio quando i favolosi anni venti perdono il loro ruggito, portandosi via ogni illusione e mandando in pezzi il suo mondo dorato, la fragile Claire comincia a vivere. Nei vicoli ripidi e colorati del Panier, il quartiere più popolare di Marsiglia, scopre per se stessa quella forza e quel coraggio che aveva tanto ammirato leggendo le pagine del diario di Stella. E da lì, da quella città brulicante di vita e malaffare, inizia un grande viaggio, un viaggio fatale che condurrà il lettore prima a Sanremo, sulle tracce di Stella, e poi fino a Damasco, patria dell'affascinante sassofonista Michel, e attraverso il tempo, dagli anni bui della guerra, alla lotta per l'indipendenza in Siria, per arrivare infine a quel novembre del 63 a Dallas, quando JFK viene ucciso. Cinzia Tani ci immerge in un passato minuziosamente descritto, nei luoghi e felicemente evocato, nelle atmosfere, negli abiti, nelle musiche, così come nei suoi protagonisti più celebri, da Isadora Duncan a Lawrence d'Arabia. Un passato che richiama da vicino le crisi e i conflitti dei nostri giorni, le sconfitte brucianti della storia e il desiderio, nonostante tutto, di essere felici. Cinzia Tani, giornalista e scrittrice, è inoltre autrice e conduttrice di programmi radiotelevisivi, tra cui, fantasticamente, Italia mia benché, Visioni private, Il caffè e Assassine. Ha pubblicato fra l'altro per Mondadori Assassine 1998, Coppie assassine 1999, Nero di Londra 2001, Amori crudeli 2003 e i romanzi bestseller L'insonne 2005, Sole e ombra 2007, Selezione Premio Campiello e Lo stupore del mondo 2009.
Numero di catalogo 82.434. Numero di catalogo 83.132. Durata 437 minuti.
Giovanni Buniolo, Paolo Vidali. Strumenti per ragionare. Logica e teoria dell'argomentazione. Bruno Mondadori, editore, 2011. Il volume è destinato a tutti coloro che desiderano utilizzare gli strumenti della logica, della dialettica e della retorica per argomentare correttamente, cioè per sostenere una propria tesi o confutare una tesi avversaria, ma anche per comprendere con capacità critica le posizioni altrui. In un'epoca in cui si è fatti bersaglio di messaggi e tesi di ogni genere, da parte di politici, pubblicitari, giornalisti, intellettuali televisivi, oratori nazionalpopolari, questo testo qui presentato in una nuova edizione ampliata e approfondita è un vademecum necessario per chi continua a credere nel valore dell'argomentazione razionale. Giovanni Boniolo insegna logica e filosofia della scienza presso la Facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Milano e dirige il dottorato in Foundations of Life Science and Their Ethical Consequence presso la Scuola Europea di Medicina Molecolare, la SEM, di Milano. Ha recentemente pubblicato Il pulpito e la piazza. Democrazia, deliberazione e scienze della vita. Per Raffaello Cortina, Milano 2011. Paolo Vidali insegna logica e filosofia della natura all'Istituto di Studi Filosofici Aloisianum di Padova. Ha recentemente curato con altri La svolta argomentativa, 50 anni dopo Perelman e Tonin. Per Loffredo Editore, Napoli 2009. È webmaster del sito www.argomentare.it, dedicato alla teoria dell'argomentazione. I due autori, per Bruno Mondadori, hanno scritto Filosofia della scienza nel 1999, Introduzione alla filosofia della scienza nel 2003 e Argomentare nel 2004.
Numero di catalogo 83.132. Numero di catalogo 83.203. Durata 1.525 minuti.
Andrés Neumann, Il viaggiatore del secolo. Edizione Ponte alle Grazie, 2009. Germania, XIX secolo. Nella sperduta cittadina di Vandenburgo approda una notte Hans, giovane traduttore giramondo. Quella che sembra una tappa nel suo viaggio si trasforma nella più inesorabile e splendida delle trappole. L'incontro con un circolo letterario e con un saggio suonatore di organetto, una catena di misteriosi delitti, e soprattutto l'amore memorabile per Sophie, donna profondamente sensuale e intellettualmente stimolante, un amore che farà tremare letti e libri. Tutto lo trattiene in questo luogo bizzarro e senza confini, dove le strade cambiano sempre posizione e da dove nessuno sembra sia mai riuscito a ripartire. Facendo eco a Goethe, Borges, Calvino, il viaggiatore del secolo propone un ambizioso esperimento, Leggere l'Ottocento con lo sguardo del XXI secolo. Vero e proprio dialogo fra il grande romanzo ottocentesco e le moderne avanguardie, questo romanzo totale è un ponte fra la storia e i temi del nostro presente globale, le migrazioni, i nuovi nazionalismi, l'emancipazione della donna. Adorato dalla critica, vendutissimo nei paesi di lingua spagnola, in corso di traduzione in tutto il mondo, Il viaggiatore del secolo è il capolavoro di questo scrittore ispano-argentino che, a soli 33 anni, promette di essere un classico del nostro futuro. Andrés Neumann, A, N, D, R, E, S, N, E, U, M, A, N. Figlio di musicisti emigrati, è nato a Buenos Aires nel 1977. Ha terminato gli studi in Spagna, a Granada, dove ha insegnato letteratura ispano-americana. Nel 1999 ha pubblicato il romanzo Variloce, inserito dal quotidiano El Mundo fra i 10 migliori dell'anno e tradotto anche in Italia. Con Il viaggiatore del secolo ha segnato un colpo senza precedenti nella letteratura spagnola. Vincere un grande premio commerciale, l'Alfaguara, e il premio della critica. Ha pubblicato anche 3 libri di racconti e varie raccolte di poesia.
Numero di catalogo 83.203. Numero di catalogo 83.212, durata 879 minuti.
Elizabeth Strout, Amy e Isabelle, editore Fazzi, anno di edizione 2010. Vincitrice del premio Pulitzer 2009 con il romanzo Olive Kitteridge, Elizabeth Strout ha esordito con Amy e Isabelle nel 1998. È la storia, questa, di una cittadina anonima della provincia americana, di un'estate straordinariamente torrida, di un microcosmo di donne impiegate presso gli uffici di una fabbrica locale. Tra queste c'è Isabelle, ancora giovane, che tenta di celare il proprio misterioso passato dietro una facciata di decoro e perbenismo, e c'è la figlia Amy, una timida adolescente con un segreto che non riesce a tenere nascosto. Il rapporto tra le due è teso, intessuto di cose non dette e di una reciproca incomprensione che si trasforma in aperta ostilità quando la madre scopre nella figlia l'esuberanza e la voglia di vivere che un tempo erano state le sue, il suo stesso desiderio di darsi a un altro e di essere amata. Il mondo di Amy e Isabel crollerà violentemente all'improvviso e dopo un toccante, impietoso confronto durante una drammatica notte, niente sarà più come prima. Lieve e spietato, impreziosito da una scrittura cristallina, Amy e Isabel è un indimenticabile romanzo sui legami affettivi e la paura di amare. Elizabeth Strout, Elizabeth Strout, è nata a Portland, Maine, nel 1956. Grazie ad Amy e Isabel, 1998, è stata finalista al Penn Faulkner Prize e all'Orange Prize e ha vinto il Los Angeles Times Art Seidenbaum Award per l'opera prima e il Chicago Tribune Heartland Prize. Ha pubblicato racconti in diverse riviste, incluso il New Yorker e l'Opera Magazine. Prima di Olive Kitteridge, premio Pulitzer 2009, ha dato alle stampe il romanzo Abide With Me, Random House, 2006. Vive nell'Upper East Side di New York.
Numero di catalogo 83.212. Numero di catalogo 83.213. durata 701 minuto.
Elizabeth Stout, Olive Kitteridge, editore Fazzi, anno di edizione 2009. In un angolo del continente nordamericano c'è Crosby, nel Maine, un luogo senza importanza che tuttavia, grazie alla sottile lama dello sguardo della Stout, diviene lo specchio di un mondo più ampio. Perché in questo piccolo villaggio affacciato sull'Oceano Atlantico c'è una donna che regge i fili delle storie e delle vite di tutti i suoi concittadini. È Olive Kitteridge, un'insegnante in pensione che, con implacabile intelligenza critica, osserva i segni del tempo moltiplicarsi intorno a lei, tanto che poco o nulla le sfugge dell'animo di chi le sta accanto. Un vecchio studente che ha smarrito il desiderio di vivere. Christopher, il figlio, tirannizzato dalla sua sensibilità spietata. Un marito, Henry, che nella sua stessa fedeltà al matrimonio scopre una benedizione e una croce. E ancora le due sorelle Julie e Winnie, la prima abbandonata sull'altare ma non rassegnata a una vita di rinuncia, sul punto di fuggire ricorderà le parole illuminanti della sua ex insegnante. Non abbiate paura della vostra fame, se ne avrete paura sarete soltanto degli sciocchi qualsiasi. Con dolore e con disarmante onestà, in Olive Kitteridge si accampano i vari accenti e declinazioni della condizione umana e i conflitti necessari per fronteggiarli entrambi. E il fragile, sottile miracolo di un'altissima pagina di storia della letteratura regalataci da una delle protagoniste della narrativa americana contemporanea, vincitrice, grazie a questo romanzo in racconti, del premio Pulitzer 2009. Elizabeth Strout, Elizabeth, Strout, è nata a Portland, Maine, è l'autrice di Amy e Isabel, Fazzi Editore 2000, grazie al quale è stata finalista al Penn Faulkner Prize e all'Orange Prize e ha vinto il Los Angeles Times Art Seidenbaum Award per l'opera prima e il Chicago Tribune Heartland Prize. Ha pubblicato racconti in diverse riviste, incluso il New Yorker e l'Oprah Magazine. Prima di Olive Kitteridge ha dato alle stampe il romanzo Abide With Me, Random House, 2006. Insegna alla Queen's University di Charlotte, nel North Carolina, e vive a New York.
Numero di catalogo 83.213. Numero di catalogo 83.516, durata 1.139 minuti. Bernard Cornwell, L'arciere di Azincourt, edizione Thea 2011. 25 ottobre 1415. Sulla piana di Azincourt, nella regione del Pas-de-Calais, l'esercito inglese e quello francese si fronteggiarono in una delle battaglie più famose della storia. Per gli inglesi, in netta inferiorità numerica, rappresentò una straordinaria vittoria che assunse dimensioni epiche molto prima che Shakespeare la immortalasse nel suo Enrico V. A giocarvi un ruolo non secondario fu un arciere inglese di umili origini, Nicholas Hook, che per salvarsi da una condanna a morte era partito come mercenario per difendere Soissons, la città francese, in mano al duca di Borgogna. Le informazioni che aveva riportato in patria sulle atrocità dell'assedio, unite alla sua abilità nel combattere, gli fecero guadagnare credito presso la corte, tanto che lo stesso Enrico V lo volle con sé nella campagna diretta alla conquista della corona francese. E fu così che ad Azincourt il destino trasformò un semplice arciere in un grande eroe. Grandioso, appassionante, documentato, soltanto Bernard Cornwell poteva scrivere un romanzo come L'arciere di Azincourt. Per l'accuratezza della ricostruzione storica, per la verosimiglianza dei personaggi, per l'inconfondibile respiro epico che la attraversa dalla prima all'ultima pagina. Bernard Cornwell, B-E-R-N-A-R-D, C-O-R-N-W-E-L-L, è nato a Londra e dopo aver lavorato a lungo per la BBC si è dedicato alla narrativa avventurosa ottenendo un crescente successo internazionale. Ha pubblicato più di 50 volumi, tra i quali i romanzi incentrati sul personaggio di Richard Sharp, quelli del ciclo di Excalibur, della ricerca del Santo Graal e delle storie dei re sassoni. Numero di catalogo 83.516. Numero di catalogo 83.575. Durata 296 minuti.
Gene Gnocchi. L'invenzione del balcone. Edizione Bompiani 2011. Gene Gnocchi, o è proprio il suo personaggio, Camillo Valbusa, cinquantenne, ambulante, con la Seat Toledo fuori di lui e la semitensione alcolica organizzata dentro di lui? Parte dal presupposto che il mondo è finito. È finito del tutto. Ciò che resta è un'imitazione, una parodia, un concentrato di amenità, risate, tristi e situazioni tragiche. Vuoi dare il sangue e non riesci. Tuo figlio è in crisi perché non riesce ad andare su YouTube col cellulare giusto. Cose così, tanto per fare un esempio. E allora si accumulano le parole più inadeguate, tra frammenti di diario, lettere agli editori, interviste postume. Leggende metropolitane riesumate da chissà quale tradizione locale o inventate di sana pianta, perché il mondo, si diceva, è finito e non si può stare a guardare tanto per il sottile in questa ultima emergenza. E sopra ogni cosa i nostri tic mediatici presi a cragnate con lo strumento più contundente, la parola che bluffa, che si rigira su se stessa. Gene Gnocchi lo sa fare, forse è il solo a saperlo fare e comunque lo fa bene. Poi ci sarebbero anche i contenuti del libro, nello specifico si intende. Ma Gene ha fatto sapere che come risvolto di copertina, qui ce n'è fin troppo. Ci siamo già allargati, dice. E allora facciamo silenzio subito. Che ora parla lui? Gene Gnocchi è nato a Fidenza nel 1955. Comico, attore, conduttore, autore televisivo e teatrale. Per Bompiani ha pubblicato Il mondo senza un filo di grasso, 2004. Scrive sempre pentendosi e non si è mai imbattuto in felicità altrui. Risulta molto più giovanile dal vero.
Numero di catalogo, 83.575. Numero di catalogo 83.781, durata 1.125 minuti.
Valigie smarrite di Cordi Punti, edizione Mondadori 2012. Quando Gabriel Delacroix, 60 anni, scompare senza lasciare spiegazioni, nel suo appartamento di Barcellona viene ritrovato un foglio in cui compaiono quattro nomi: Cristofol, Christoph, Christopher e Christoph. Questi altro non sono che i suoi figli, avuti da donne diverse in giro per l'Europa e accomunati dal singolare destino di portare lo stesso nome. I quattro scoprono di essere fratelli solo il giorno in cui la polizia li contatta per informarli della scomparsa del loro padre. Le strade da percorrere per ritrovarlo sono molte e corrispondono alle rotte che Gabriel ha battuto insieme a Bundo, amico di una vita, negli anni trascorsi a lavorare come camionista per una ditta catalana di traslochi. Pur viaggiando attraverso un'Europa in pieno fermento culturale, sociale e politico, dalla Parigi del 68 alla Germania degli anni 70, fino alla Londra degli anni 80 e al rientro a Barcellona, Gabriel è riuscito nella difficile impresa di gestire l'amore e le esigenze di quattro famiglie in altrettanti paesi. Con iniziale smarrimento e stupore, i Cristofori scoprono di non conoscere affatto questo padre così originale e dalle molteplici vite. A poco, attraverso i racconti e le testimonianze delle persone con cui entrano in contatto, i fratelli si ritrovano spettatori del film che è stata l'esistenza di Gabriel, un uomo dall'infanzia infelice, assetato di avventure e con il vizio del gioco, ma di grande umanità. Paradossalmente, mettendosi sulle sue tracce, individuano nella sua assenza il collante che unisce i loro destini e quelli di molte altre persone, e capiscono che la vita di ognuno acquista senso solo quando si guarda indietro, ad un passato in grado di fare luce su un presente altrimenti inspiegabile. Valigie smarrite è un originale romanzo a più voci, che si impongono con naturalezza al lettore grazie ad una scrittura lieve e succosa, venata di umorismo sottile, con un protagonista il cui vivo ritratto commuove e appassiona ugualmente. Jordi Puntí è nato a Manlier 1967 e vive a Barcellona. Collabora abitualmente con El País, con El Periodico, con la rivista L'Avance e con Radio Barcellona. Le sue opere sono tradotte in numerose lingue e paesi. Nel 2010, Valigie smarrite è stato un sorprendente bestseller in Spagna. Romanziere e noto traduttore, tra gli altri di Paul Auster, Amélie Nothomb e Daniel Pennac, è considerato una delle voci più promettenti della letteratura catalana contemporanea.
Numero di catalogo 83.781. Numero di catalogo 83.789, durata 502 minuti.
La famiglia vuota di Colm Toibin, Bompiani, 2012. La famiglia vuota è il ritratto composito e corale della quotidianità di uomini e donne di oggi, che vivono lasciando indietro, a volte sbadatamente, a volte volontariamente, persone, volti, momenti, pezzi di vita che improvvisamente ritornano come punture di un ago invisibile a risvegliare la nostalgia, la rabbia, il dolore, l'amore. Nei racconti che compongono questo libro, di uno dei maestri della narrativa contemporanea, libro attraversato da una unitaria e potente ispirazione, il passato non è mai passato. Il passato riprende sempre vita. Il passato supera i personaggi in avanti e chiede loro di avanzare ancora qualche passo. Il passato è profezia, promessa, seme. Così una scenografa di successo torna nella sua Dublino, grande protagonista del libro, incontra la seconda moglie del suo grande amore, ora scomparso, lasciato in una notte di ira. O un professore di letteratura vola da New York per incontrare un'ultima volta sua madre in una corsa contro il tempo per chiederle perdono della sua assenza. O un giovane immigrato pakistano alla ricerca di stabilità in una città estranea. Un riottoso e superbo sceneggiatore romanziere di successo viene brutalmente convocato da ciò che pensava di essersi risolutamente lasciato alle spalle. Un attivista di sinistra torna in Spagna dall'esilio londinese per trovare tutto cambiato. Colm Toibin è nato nel 1955 a Enniscorthy e ha studiato storia e letteratura inglese all'University College of Dublin. A 20 anni ha cominciato a viaggiare, prima in Spagna, poi in Argentina, in Sudan, in Egitto, negli USA. Giornalista, saggista e romanziere, è considerato uno dei maggiori scrittori irlandesi contemporanei. Tra i suoi libri tradotti in italiano, Sud, Il faro di Blackwater, The Master, Madri e figli, Fuochi in lontananza, Brooklyn, Bompiani 2009. Toibin è stato inoltre direttore di due riviste irlandesi, In Dublin e Nagel, e ha collaborato a The Sunday Independent e The London Review of Books. I suoi libri sono stati tradotti in 20 lingue.
Numero di catalogo 83.789. numero di catalogo 83.798, durata 671 minuti.
Finché vita non ci separi, di Julia Crouch, Garzanti Editore, 2012. Se nel cuore della notte ti telefonasse la tua più cara amica in lacrime, chiedendo aiuto, tu la accoglieresti nella tua casa? È uno sbaglio, Rose lo sa, ma non può rifiutare. Lei e Polly sono amiche di sangue, quasi sorelle. Le loro vite sono ormai divise, ma le loro anime sono indissolubilmente unite. Unite per sempre, da un segreto e un silenzio. La telefonata è giunta all'improvviso. Polly, un ex cantante ribelle e disperata, ha bisogno di ospitalità. Rose è l'unica in grado di aiutarla. È sempre stato così, fin da piccole. Ma quando si presenta alla porta del cottage, è da subito evidente che Polly non è quella che sembra. Dimostra fin troppo interesse per i vestiti di Rose, per la sua casa, le sue figlie, suo marito. Rose inizia a sospettare che lo scopo di Polly non sia solo quello di essere consolata. Strani incidenti si susseguono. Il vecchio gatto di casa scompare, la figlia piccola di Rose si salva per un soffio da un avvelenamento. Giorno dopo giorno l'inquietudine di Rose cresce, ma nessuno la aiuta, nessuno le crede, nemmeno Gareth, suo marito. Finché una cosa non appare chiara. Una volta che Polly è entrata, sarà molto difficile farla andare via. Il castello di certezze di Rose e la sua stessa vita sono in pericolo, ma lei non ha nessuna intenzione di farsele strappare tanto facilmente. Anche a costo di far riemergere la parte più oscura di sé, la parte che da anni nasconde dietro la facciata di madre perfetta e moglie esemplare. Appena uscito in Inghilterra, finché vita non ci separi, ha immediatamente scalato le classifiche, stregando lettori e librai che ne hanno determinato il successo grazie al solo passaparola. Finché vita non ci separi, tocca le corde più segrete di ognuno di noi, svelando le emozioni che custodiamo più gelosamente e mettendo in luce quello che tutti noi temiamo da un sentimento così importante come l'amicizia. Julia Crouch ha iniziato la carriera come sceneggiatrice e regista teatrale. Finché vita non ci separi, diventato un successo in Inghilterra e in via di pubblicazione nei principali paesi del mondo, è il suo primo romanzo.
Numero di catalogo 83.798. Numero di catalogo 83.801. Durata 637 minuti.
Tartufi bianchi in inverno di Nicole Mary Kelby, edizione Frassinelli, 2012. La Parigi di fine secolo è meravigliosamente scandalosa. Tra ombrellini e passeggiate al parco si discute della mostruosità di quei selvaggi impressionisti, delle scoperte di una certa Madame Curie, dalle piccanti avventure della celebrità in piena Belle Époque. Solo al Petit Moulin Rouge si parla d'altro. August Escoffier, lo chef che ha inventato il ristorante più chic della città, sta per sposarsi. Si mormora che il suo non sia un matrimonio come tutti gli altri, perché invece di conquistare la futura moglie, l'ha vinta al gioco. Lei è Delphine, giovane poetessa dallo spirito libero, che incontra il marito per la prima volta praticamente il giorno delle nozze. È così basso, pensa, incrociando i grandi occhi di lui, senza immaginare che cosa l'aspetti. Invece di portarla in camera da letto, Escoffier la conduce nel suo restaurant, tra il nitore abbaglianti degli utensili, i profumi e gli aromi delle spezie, le parole suadenti di Auguste suonano come poesia, mentre cucina solo per lei. Delphine quella notte conosce la sensualità, la passione e l'ebbrezza di un gesto d'amore. Il piccolo uomo che l'ha fatta innamorare incarna però genio e sregolatezza, follia e creazione, desiderio e ambizione, arte e libertà. Legarlo è impossibile, perderlo impensabile. ma nel corso di una carriera sfolgorante, Escoffier diventa presto l'idolo di re e capi di Stato, di grandi dame e cortigiane, e lascia la moglie troppo tempo sola, specialmente quando incontra la più famosa attrice di tutti i tempi, Sarah Bernhardt, cuore ribelle come lui. Divisa tra due mondi e due anime, l'esistenza di Escoffier è un'avventura irripetibile, una vita imperfetta, geniale, appassionata, quella che ciascuno di noi vorrebbe vivere. Nicole Mary Kelby è nata in Florida, dove ha iniziato la sua carriera come giornalista e autrice di teatro. In seguito è passata alla narrativa, prima pubblicando racconti nelle migliori riviste letterarie e poi dedicandosi al romanzo e conquistando sempre il vasto apprezzamento della critica.
Numero di catalogo 83.801. Numero di catalogo 83.811, durata 539 minuti.
Così in terra, di Davide Enia, Dalai Editore, 2012. Davidù sale sul ringo per la prima volta a 9 anni. Cresciuto senza un padre, il paladino, pugile fenomenale, morto poco prima della sua nascita, in una Palermo sporca, violenta e luminosa, sotto la protezione del gigantesco zio Umbertino e dell'enigmatico nonno Rosario, ci racconta 50 anni di storia, dal 42 al 92, accompagnato da una schiera di personaggi memorabili, il compagno di giochi Gerruso, il maestro di box Franco, la madre discreta e premurosa, il tenente d'arpa, la saggia nonna Provvidenza, compare Randazzo, Nina, dalla bocca di Gelso, e altri ancora. Le loro storie, comiche e tragiche, scivolano le une nelle pieghe delle altre, componendo il ritratto di una famiglia, di una città, di un mondo in battaglia, pieno di grazia e ferocia. Davide Enia, 1974, è nato, vive e cucina a Palermo. Ha scritto, diretto e interpretato testi per il teatro e per la radio. Così in terra è il suo primo romanzo.
Numero di catalogo 83.811. Numero di catalogo 83.813. Durata 177 minuti.
A voce de creature. La camorra nei temi dei bambini di Napoli. Di Marcello D'Orta e Don Luigi Merola. Edizione Mondadori 2012. A voce de creature è sfacciata, irriverente, illuminante. I bambini spesso riescono a dire quello di cui gli adulti hanno paura o pudore. Dicono che il re è nudo e che la camorra fa schifo. A voce de creature è una fondazione che in una villa sequestrata a un boss raccoglie decine di bambini provenienti dai quartieri degradati di Napoli e dintorni. A guidare questa sfida coraggiosa, Don Luigi Merola, l'ex parroco di Forcella, che per il suo impegno contro la camorra è stato minacciato di morte ed è costretto a girare con la scorta. A voce de creature è un libro che nasce dall'incontro fra i ragazzi di Don Merola e Marcello D'Orta, il maestro più famoso di Napoli, indimenticato autore di Io speriamo che me la cavo. Su indicazione di Orta, questi meravigliosi guaglioni hanno scritto dei temi in cui raccontano, con la loro scandalosa innocenza, Napoli e i suoi problemi. Parlano di camorra, di pizzo, di violenza e di monnezza. Scrivono lettere al sindaco e al papa, danno il loro impagabile punto di vista sul calcio, le scommesse clandestine, i botti di Capodanno. Parlano dei loro desideri, delle loro speranze, del futuro. Scrive Don Merola. Con questi temi i bambini raccontano la camorra come un inferno che brucia le speranze dei cittadini onesti, il degrado delle strade,
istituzioni quasi sempre assenti, strutture fatiscenti. I nostri bambini in queste pagine gridano il loro inno alla vita. Noi crediamo che il riscatto di Napoli parta dai bambini, dal dare voce alle sue creature. Marcello D'Orta, Napoli 1953, è ex maestro di scuola elementare e scrittore. Ha pubblicato con Mondadori Io speriamo che me la cavo, 1990, Dio ci ha creato gratis, 1992, Romeo e Giulietta si fidanzarono dal basso, 1993. Il maestro sgarrupato, 1996, e Nessun porco e signorina, 2008, con Limina, Maradona è meglio e Pelé, 2002, e con Marsilio, Nero Napoletano, 2004, e Fiabe sgarrupate, 2005. Don Luigi Merola, Napoli, 1972, è un sacerdote noto per il suo impegno civico e in particolar modo per la sua opposizione alla Camorra. Come parroco di San Giorgio a Forcella, ha più riprese condannato la criminalità locale. Nel 2003 viene intercettata la frase di un camorrista: «Lo ammazzerò sull'altare». Dal 2004 gira con la scorta. Consulente del Ministero per l'Istruzione e per la Commissione parlamentare antimafia, dirige la fondazione A Voce de Creature. Ha pubblicato con Guida Forcella, Tra inclusione ed esclusione sociale, 2007, e Il cancro sociale, la camorra, 2011.
Numero di catalogo, 83.813. Numero di catalogo 83.878, durata 288 minuti.
Madeleine Bordeaux, La donna di Gilles, edizione Adelphi, 2012. Quando apparve nel 1937, La donna di Gilles fu accolto come una rivelazione. La critica rifiutò di credere che fosse l'opera prima di una trentenne. Simone de Beauvoir elogiò pubblicamente la Bordeaux. Ed è stato questo romanzo, da allora sempre ristampato, ad assicurarle una fama che il tempo non scalfisce, così come non ha mutato in nulla il fascino di questa crudele storia d'amore. Madeleine Bordeaux, M-A-D-E-L-E-I-N-E, B-O-U-R-D-O-U-X-H-E. Oltre a La Femme de Gilles, apparso nel 1937 da Gallimard, su suggerimento di Jean Polon, Madeleine Bordeaux, nata a Liegi nel 1906, ha pubblicato un altro romanzo, À la recherche de Marie, 1943, ed il racconto Sur le Pont Mirabeau, 1944. Dopodiché, fino alla morte, avvenuta nel 1996, è rimasta assente dalla scena letteraria. Solo tardivamente, nel 1985, ha visto la luce la raccolta Sept Nouvelles. Il film, che Friedrich Fontaine ha tratto dalla Femme de Gilles, è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2004.
Numero di catalogo 83.878. Numero di catalogo 83.884. Durata 86 minuti.
Didier Convard, I tre delitti di Anubi, edizione PM Junior 2003. Un archeologo viene trovato morto in una stanza pervasa da un intenso profumo di menta. Trent'anni prima aveva partecipato agli scavi di una misteriosa tomba egizia. Qualche giorno dopo, anche un altro studioso viene trovato morto, questa volta tra un forte profumo d'incenso. Quale terribile segreto si cela dietro la vicenda accaduta in Egitto tanti anni prima? Didier Convar. D. I. D. I. E. R. C. O. N. V. A. R. D. Nato nel 1950 a Parigi, oltre che autore di libri per ragazzi, è un appassionato lettore, interessato a tutto ciò che è fantastico e misterioso.
Numero di catalogo 83.884. Numero di catalogo 83.888, durata 320 minuti.
Massimo Gramellini, Fai bei sogni, edizione Longanesi 2012. Fai bei sogni è la storia di un segreto celato in una busta per 40 anni. La storia di un bambino e poi di un adulto che imparerà ad affrontare il dolore più grande, la perdita della mamma, e il mostro più insidioso, il timore di vivere. Fai bei sogni è dedicato a quelli che nella vita hanno perso qualcosa, un amore, un lavoro, un tesoro, e rifiutandosi di accettare la realtà finiscono per smarrire se stessi, come il protagonista di questo romanzo. Uno che cammina sulle punte dei piedi e a testa bassa perché il cielo lo spaventa e anche la terra. Fai bei sogni è soprattutto un libro sulla verità e sulla paura di conoscerla, immergendosi nella sofferenza e superandola. Ci ricorda come sia sempre possibile buttarsi alle spalle la sfiducia per andare al di là dei nostri limiti. Massimo Gramellini ha raccolto gli slanci e le ferite di una vita priva del suo appiglio più solido. Una lotta incessante contro la solitudine, l'inadeguatezza e il senso di abbandono, raccontata con passione e delicata ironia. Il sofferto traguardo sarà la conquista dell'amore e di un'esistenza piena e autentica, che consentirà finalmente al protagonista di tenere i piedi per terra senza smettere di alzare gli occhi al cielo. Massimo Gramellini scrive sul quotidiano La Stampa, di cui è uno dei vice direttori, e ospite fisso della trasmissione di Rai 3 Che tempo che fa. Con Longanesi ha pubblicato Ci salveranno gli ingenui, 2007, Cuori allo specchio, 2008, e il romanzo L'ultima riga delle favole, 2010.
Numero di catalogo 83.888. Numero di catalogo 83.894. Durata 397 minuti.
Michela Marzano. Volevo essere una farfalla. Edizione Mondadori 2011. L'anoressia non è come un raffreddore. Non passa così, da sola. Ma non è nemmeno una battaglia che si vince. L'anoressia è un sintomo che porta allo scoperto quello che fa male dentro. La paura, il vuoto, l'abbandono, la violenza, la collera, è un modo per proteggersi da tutto ciò che sfugge al controllo, anche se a forza di proteggersi si rischia di morire. Io non sono morta. Oggi ho 40 anni e tutto va bene, perché sto bene, cioè sto male, ma male come chiunque altro, Ed è anche attraverso la mia anoressia che ho imparato a vivere, anche se le ferite non si rimarginano mai completamente. In questo libro racconto la mia storia. Pensavo che non ne avrei mai parlato, ma col passare degli anni parlarne è diventata una necessità, per mostrare chi sono e che cosa penso, perché forse senza quella sofferenza non sarei diventata la persona che sono oggi. Probabilmente non avrei capito che la filosofia è soprattutto un modo per raccontare la finitezza e la gioia, gli ossimori e le contraddizioni, il coraggio immenso che ci vuole per smetterla di soffrire e la fragilità dell'amore che dà senso alla vita. Michela Marzano, Roma, 1970. Dopo aver studiato alla Scuola Normale Superiore di Pisa e aver conseguito un dottorato di ricerca in filosofia, è diventata professore ordinario all'Università di Parigi, Université Paris-Descartes. Autrice di numerosi saggi e articoli di filosofia morale e politica, ha recentemente curato il Dictionnaire du corps, 2007. Fra i suoi libri, alcuni dei quali tradotti in inglese, in spagnolo, in portoghese, in greco e in bulgaro, Pensée le corps, 2002, La fidélité ou l'amour à vif, 2005, Les consens dont je suis, 2006, L'amour spectacle, 2007, L'éthique appliquée, 2008, Visage de la peur, 2009, Le contrat de défiance, 2010. Nel 2009 è uscito in italiano Estensione del dominio della manipolazione, Mondadori, e nel 2010 Sii bella e stai zitta, Mondadori. Attualmente dirige una collana di saggi filosofici per le edizioni PUF. È direttrice del Dipartimento di Scienze Sociali, Sorbona, dell'Université Paris-Descartes e collabora alla Repubblica.
Numero di catalogo 83.894. Numero di catalogo 83.904. Durata 266 minuti.
Ferdinand von Schirach, Il caso Collini. Edizione Longanesi 2012. Una grande occasione si presenta al giovane avvocato Kaspar Leinen quando viene nominato difensore d'ufficio di un omicida reo confesso. Può finalmente esercitare la professione che ama, indossare la toga ed entrare nell'austero tribunale del Moabit a Berlino. In un primo momento sembra che si tratti di una causa di routine. Dopo una vita tranquilla e interamente dedicata al lavoro in fabbrica, l'irreprensibile italiano Fabrizio Collini ha ucciso, con 4 colpi di pistola, un ricco industriale ottantenne, noto in tutto il paese, Hans Meyer. Quello che l'avvocato Leinen ancora non sa è che in questa storia nulla è come appare, mentre l'imputato si chiude nel silenzio. Rifiutando ogni difesa, Leinen scopre che la vittima era il nonno di un suo amico dei tempi del liceo. Benché il ricordo di quell'uomo ricco e potente, ma anche affettuoso e gentile, sia ancora vivo nella sua memoria, il giovane avvocato decide di non rinunciare all'incarico e di cercare in tutti i modi di far luce sul movente. Solo scavando nel passato di Meyer, Leinen riesce a trovare una traccia che lo riporta a un episodio accaduto in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale. Da qui avrà inizio un dibattimento teso e serrato che manterrà i protagonisti, ma anche i lettori, davanti ai sottili e incerti confini della giustizia. Con una scrittura secca e implacabile, Ferdinand von Schirach riesce a farci sentire il dolore di una ferita mai rimarginata, un passato con cui non abbiamo ancora chiuso tutti i conti. Ferdinand von Schirach, Ferdinand NAND VON SCHIRACH. Nato a Monaco nel 1964, è avvocato penalista. Nel corso della sua carriera si è occupato di alcuni dei crimini che hanno coinvolto maggiormente l'opinione pubblica tedesca. Il suo primo libro, la raccolta di racconti Un colpo di vento, è stato un caso letterario in tutto il mondo. Ha esordito nel romanzo con il caso Collini, che in Germania, nelle prime 2 settimane di vendita, ha superato le 300.000 copie ed è balzato subito in testa alle classifiche.
Numero di catalogo 83.904. Numero di catalogo 83.909. Durata 238 minuti.
Nathanael West, Signorina Cuori Infranti. Edizione Minimum Fax 2011. Ingiustamente sottovalutato in vita, il talento narrativo di Nathanael West ha ottenuto il meritato riconoscimento solo dopo la sua morte, avvenuta nel 1940 per un incidente d'auto a 37 anni. Oggi West è annoverato tra i grandi classici del Novecento americano. La signorina Cuori Infranti del titolo è la firma di una seguitissima rubrica di consigli ai lettori di un quotidiano newyorkese, dietro la quale si nasconde in realtà un uomo. Quello che era nato come il semplice scherzo di una redazione troppo cinica genera però una vicenda umana di grande sofferenza. Intimamente coinvolto dai problemi dei suoi lettori e frustrato nella propria incapacità di offrir loro un aiuto reale, il protagonista precipita in una spirale di autodistruzione, ricercando sollievo di volta in volta nel sesso, nell'alcol, nella religione. Ambientato nella New York della Grande Depressione, questa originalissima novella episodi offre uno spaccato grottesco ma profondamente empatico di una società in lotta con le proprie disillusioni. Nathanael West, NATHANAELWST (1903-1940) è stato autore di romanzi, racconti e testi teatrali. Tra i suoi libri sono già pubblicati in italiano La vita in sogno di Balzo Snell, 1931, Un milione tondo tondo, ovvero La demolizione di Lemuel Pipkin, 1934, e Il giorno della locusta, 1939.
Numero di catalogo 83.909. Numero di catalogo 84.053. Durata 1.112 minuti.
Leslie Locko, Un perfetto sconosciuto. Mondadori, 2012. Sam è davvero una donna speciale, bella e con una carriera di avvocato all'apice del successo, si è lasciata alle spalle le difficoltà dell'adolescenza trasformandosi da brutto anatroccolo in cigno. Nonostante il denaro e il potere dati dalla sua posizione, è solitaria e sposata al suo lavoro, fino a quando a Marrakesh, durante una breve vacanza strappata con fatica ai suoi molteplici impegni, incontra Nick. Tra i due scoppia una passione travolgente, al punto che Sam quasi non si riconosce più e cede alle avances di quello sconosciuto e affascinante militare di carriera, decidendo di andare a vivere con lui in una base britannica in Germania. Ben presto però si rende conto di non conoscere affatto l'uomo che ha seguito impulsivamente, stravolgendo per sempre la sua vita. Chi è davvero Nick? Il destino di Sam si intreccia fatalmente con quello di altre tre donne. Megan, sfuggita a un padre ignorante e violento, ha sposato un giovane ufficiale ed è disposta a vivere in un ambiente rigido e classista pur di poter restare accanto all'uomo che ama. Abby, moglie e madre perfetta, pronta a tutto per compiacere il marito, un alto esponente dell'esercito, rinuncia perfino ad essere se stessa, finché la sua esistenza non viene minacciata da un terribile segreto. E infine Danny, una ragazzina in cerca di tenerezza e di protezione, che in un bar di Freetown, in Sierra Leone, si imbatte nella persona sbagliata che le insegnerà tutto quanto può esserci di negativo e brutale nell'amore. Ambientato in quattro diversi continenti, Un perfetto sconosciuto è un intrigante spaccato della vita dei militari stranieri in servizio nei luoghi caldi del pianeta e del rapporto con le loro mogli e compagne, che svela aspetti inquietanti di un mondo poco conosciuto, ma è soprattutto una avvincente storia d'amore, amicizia e torbidi inganni in cui Leslie Locko ritrova ancora una volta la perfetta combinazione di sentimento e passione che contraddistingue tutti i suoi successi. Leslie Locko. Leslie. L-E-S-L-E-Y. Locko. L-O-K-K-O. Scozzese, è nata nel 1964 ed è per metà ghanese. Cresciuta in Africa, ha studiato negli Stati Uniti e in Inghilterra. Laureata in architettura, ha insegnato presso l'Università di Città del Capo e vive tra Sudafrica, Ghana e Inghilterra. Con Mondadori ha pubblicato Il mondo ai miei piedi, 2004, Cieli di zafferano, 2005, Cioccolato amaro, 2008, Povera ragazza ricca, 2010 e L'estate francese, 2011, con un ottimo successo di pubblico.
Numero di catalogo 84.053. Numero di catalogo 84.118. Durata 857 minuti.
Sara Pekkanen. L'amore non è il mio forte. PM 2010. Lindsay e Alex, sorelle gemelle, non potrebbero essere più diverse. Stesso giorno di nascita, stessi geni, eppure sembrano provenire da due pianeti lontani anni luce. Lindsay è simpatica, intelligente ed è sempre stata brava in tutto, dal primo giorno d'asilo al lavoro in pubblicità, che adesso la impegna giorno e notte. Alex invece è semplicemente di una bellezza mozzafiato e riesce ad abbagliare chiunque le si trovi di fronte, senza fare tanta fatica. Lizzy ha dovuto lottare per non essere l'eterna seconda. Ecco perché, a 29 anni, quando, dopo aver dedicato la vita alla carriera, sta finalmente per ottenere un'importante promozione, crede di avercela fatta. Per una volta sarà lei la numero uno. Ma in una notte devastante, complice il colpo basso di una collega e troppo champagne, il sogno va in frantumi. Lizzy è costretta a far ritorno a casa dai genitori, dove però l'attende un'amara sorpresa. Alex non solo sta per sposare Mister Perfezione, ma flirta spudoratamente con l'amico d'infanzia di Lizzy, l'unico che l'ha sempre preferita alla sorella. Il mondo sembra crollarle addosso un'altra volta, ma un nuovo lavoro e un incontro inaspettato le faranno scoprire un lato di se stessa che non avrebbe mai osato immaginare e che le permetterà di prendersi qualche rivincita. Sara Pekkanen. Sara. S-A-R-A-H. Pekkanen. P E K K A N E N. Nata a New York, si è subito trasferita con i genitori in una tranquilla cittadina del Maryland, dove vive tuttora con il marito e i tre figli. Dopo la laurea, ha lavorato per qualche anno come giornalista. Ultimamente, però, ha deciso di prendersi una pausa per passare più tempo insieme ai figli e per dedicarsi alla sua vera passione, la scrittura. L'amore non è il mio forte. Il suo primo romanzo ha ottenuto un grande successo sia all'estero sia in Italia, dove, sempre per PM, ha pubblicato anche Single? No, grazie. www.sarapekkanen.com.
Numero di catalogo 84.118. Numero di catalogo 84.130, durata 343 minuti.
Banana Yoshimoto, Moshi Moshi, edizione Feltrinelli 2012. Dopo aver perso il padre in quello che ha tutta l'aria di essere stato un doppio suicidio d'amore, Yoshi si trasferisce dalla sua casa di Meguro a un minuscolo e vecchio appartamento a Shimokitazawa, un quartiere di Tokyo famoso per le sue stradine chiuse al traffico, i ristoranti, i negozietti, nonché meta degli alternativi della capitale. Qui Yoshi spera, aiutata dall'atmosfera vivace, di superare il dolore e dare una nuova direzione alla sua vita. Un giorno però sua madre le si presenta a casa all'improvviso con una borsa Birkin di Hermès e qualche sacchetto. Inizia così una bizzarra convivenza che unisce le due donne lungo il percorso di elaborazione del lutto che le ha colpite, le pone di fronte a verità inaspettate, le aiuta a scorgere fiochi lumi di speranza nel buio di una quotidianità ferita. Moshi Moshi, pronto al telefono, è il racconto di una rinascita, la favola delicata e struggente della vita di un quartiere, la storia di una madre, di una figlia, di un grande dolore e di qualche piccola felicità in attesa. Banana Yoshimoto, B-A-N-A-N-A, Yoshimoto, Tokyo 1964, ha conquistato un grandissimo numero di lettori in Italia a partire da Kitchen, pubblicato da Feltrinelli nel 1991, e si è presentata come un autentico caso letterario. Dei suoi altri libri, tutti pubblicati da Feltrinelli, ricordiamo N.P. 1992, Sonno profondo 1994, Sugumi 1994, Lucertola 1995, Amrita 1997, Sly 1998, L'ultima amante di Achiko 1999, Honeymoon 2000, H/H 2001, La piccola ombra 2002, Presagio triste 2003, Arcobaleno 2003, L'abito di piume 2005, Ricordi di un vicolo cieco 2006, Il coperchio del mare 2007, Chen Chan e io 2008, Delfini 2010, Un viaggio chiamato vita 2010 e High and Dry, primo amore 2011. Banana Yoshimoto ha vinto il premio Scanno nel 1993, il premio Maschera d'Argento nel 1999 e il premio Capri nel 2011. Feltrinelli ha pubblicato anche Il mondo di Banana Yoshimoto di Giorgio Amitrano 2007.
Numero di catalogo 84.130. Numero di catalogo 84.147, durata 1.214 minuti.
Laura Hillenbrand. Sono ancora un uomo. Arnoldo Mondadori Editore, 2012. Nel maggio del 1943, un bombardiere americano precipita nel mezzo dell'Oceano Pacifico. Dell'equipaggio si salvano soltanto tre membri, uno dei quali è Luis Zamperini, figlio di immigrati italiani. Comincia così, con un minuscolo canotto alla deriva mitragliato dagli aerei giapponesi, una delle più straordinarie odissee della Seconda Guerra Mondiale. Dopo aver percorso 3.200 chilometri in mare, nutrendosi di uccelli crudi e fegato di pesce cane, i tre sbarcano su un'isola in mano giapponese. Per 2 anni passeranno da un campo di prigionia all'altro, incontrando sadici aguzzini come il sergente Watanabe e misurandosi ogni giorno con la possibilità di essere uccisi fino alla resa del Giappone e alla liberazione. Questa, per Luis Zamperini, è solo l'ennesima prova di una vita avventurosa sin dall'infanzia. Giovanissimo delinquente di strada, aveva trovato nell'atletica leggera una via d'uscita, diventando un campione di mezzo fondo e partecipando con onore ai 5.000 metri alle Olimpiadi di Berlino del 1936, dove aveva ricevuto i complimenti di Hitler in persona. Reclutato nell'aviazione nel 1940, mentre si stava preparando alle sue seconde Olimpiadi, prima di partecipare con il suo B-24 nel Pacifico, era sopravvissuto a durissimi combattimenti alle Hawaii. Conclusa la guerra, anche il rientro in patria non è semplice. Gli incubi lo tormentano, portandolo a rifugiarsi nell'alcol. È il matrimonio con una ragazza di buona famiglia, bella e intelligente, e la riscoperta della fede a riportarlo alla vita. Di lì in poi il suo percorso è di nuovo un crescendo. Si dedica al recupero dei ragazzini sbandati, come era stato lui, e riesce persino a perdonare il suo torturatore. Il seguito della sua esistenza non cessa di sorprendere. Viene scelto come pedoforo in 5 Olimpiadi, a 70 anni scopre lo skateboard, a 85 torna nell'isola dove era stato prigioniero, con il progetto di localizzare i resti dei Marines, i cui nomi aveva visto incisi sulla parete della sua cella. «Quando diventerò vecchio», ha detto, «ve lo farò sapere». L'incredibile storia di Luis Zamperini viene raccontata da Laura Hildenbrand, come un romanzo epico, un viaggio nelle possibilità estreme, fisiche e spirituali dell'essere umano. Laura Hildenbrand. Laura, L-A-U-R-A, Hildenbrand, H-I-L-L-E-N-B-R-A-N-D, è giornalista e scrittrice. Prima di questo libro ha pubblicato il bestseller Sea Biscuit, An American Legend, da cui è stato tratto l'omonimo film.
Numero di catalogo 84.147. Numero di catalogo 84.152. Durata 375 minuti.
Paolo Villaggio. Tragica vita del ragionier Fantozzi. Mondadori Editore 2012. Quando il piccolo Ugo Fantozzi è stato battezzato, era una bellissima giornata di sole. Tranne che per una nuvola con il suo piccolo temporale privato che seguiva implacabile tutta la comitiva. Com'è stata l'infanzia del ragioniere più italiano d'Italia? Cosa è accaduto il suo primo giorno di scuola, quando ha subito l'umiliazione della prima interrogazione? Com'è che si è iscritto a ragioneria, lui che voleva fare l'aviatore? Com'è stato il primo incontro con Filini, amico di una vita? E poi il matrimonio, la figlia Mariangela, la prima figuraccia con il mega direttore. Fantozzi Ragionier Ugo è la più geniale e divertente maschera tragicomica contemporanea. Di lui si sa tutto. Ha le mani spugnate, la lingua felpata e un piccolo basco blu. Lavora nel sottoscala della megaditta, vive infelicemente in una casa equocanone con la orribile moglie Pina. Detiene il record condominiale di zapping, 380 cambi di canale in 26 secondi netti. Dice sempre mi scusi, e come umano lei, e incespica sempre nei congiuntivi che storpia in mi dichi e venghi. Quello che ancora non si sa è contenuto in questa prima e unica biografia che Paolo Villaggio, suo creatore e interprete, ha deciso di scrivere a oltre 40 anni dal suo debutto in televisione. Un libro amaro e divertentissimo, di una cattiveria che diventa poesia. Ci dico una cosa, ma ci prego, non la dichi a nessuno. Credo di essere uno dei pochi al mondo che c'ha nostalgia per una vita inutile. Paolo Villaggio è nato a Genova il 30 dicembre 1932. Ha al suo attivo oltre 80 film e una decina di libri tradotti in molti paesi. Per Mondadori ha pubblicato Caro direttore ci scrivo, 1993. Fantozzi saluta e se ne va, 1994. Vita, morte e miracoli di un pezzo di merda, 2002. 7 grammi in 70 anni, 2003. Sono incazzato come una belva, 2004. Storie di donne straordinarie, 2009. Crociera low cost, 2010. E Mi dichi, 2011.
Numero di catalogo, 84.152. Numero di catalogo 84.154, durata 229 minuti.
Serena Dandini, grazie per quella volta. Confessioni di una donna difettosa. Edizioni Rizzoli 2012. Di cosa è fatta una vita? Di domeniche pigre in cui non rispondiamo al telefono per rimanere sul divano abbracciando un libro appena iniziato. Di ore spese inutilmente a cercare le sigarette, le chiavi della macchina, gli occhiali da sole, perché si sa che spesso e volentieri le cose si spostano per farci dispetto e divertirsi alle nostre spalle. Di pomeriggi adolescenziali, passati a guardare le gocce di pioggia che rimbalzano sul vetro, sognando di sposare Mick Jagger. Di quei bomboloni sganciati da un razzo su un letto di zucchero che papà ti portava a mangiare per insegnarti i piaceri della vita. Di mattine in cui scopri allo specchio che in una notte hai preso 5 anni e non ti resta che ti fare per un po' di indulgenza in un paese in cui dimostrare la propria età è più grave che fare una rapina a mano armata. Di salti della quaglia da uno schieramento a un altro nella più autentica suddivisione tra esseri umani, quella tra coppie e single. Di momenti in cui basta un calzino con l'elastico moscio per far emergere tutte le nostre insicurezze. Di quel preciso giorno in cui si spezza il tempo alla fine dell'estate e di tutto quello che non ricordiamo più, ma ogni tanto affiora dalle misteriose stanze della nostra memoria difettosa. In questi racconti che spaziano tra ricordi e riflessioni, chiamando a testimoni Borges e la moglie di Tolstoi, Grace Kelly e Gaber, Simenon e la zia Lella, Ovidio e gli U2, Serena Dandini torna alla scrittura dopo il successo di Dai diamanti non nasce niente. Grazie per quella volta, esplora con tenerezza, ironia e sincerità una catena di debolezze di cui andare fieri, di fragilità nostre e del mondo. È il tempo di autoassolverci, di fare pace con i nostri difetti, imparando a conviverci tra alti e bassi, proprio come succede a ogni coppia pluricollaudata. Serena Dandini, dopo aver ideato e presentato programmi come La TV delle ragazze, Avanzi, Pippo Kennedy Show, L'ottavo nano e Parla con me, conduce sulla 7 The Show Must Go Off. Il suo esordio letterario, Dai diamanti non nasce niente, storie di vita e di giardini, Rizzoli 2011, è stato uno dei maggiori successi della scorsa stagione.
Numero di catalogo 84.154. Numero di catalogo 84.155, durata 241 minuti.
Paolo Sorrentino, Tony Pagoda e i suoi amici. Edizione Feltrinelli 2012. Il mondo di Tony Pagoda è grande, non si lascia contenere da un solo libro, e così eccolo di nuovo presentato dall'ex cognato Ughetto De Nardis. Ughetto parla di nuove esperienze che a lui non sono piaciute per niente. noi possiamo, con Pagoda, parlare di vecchi e nuovi amici, di tutti gli incontri che Tony ha continuato ad avere nel mondo che più gli piace, quello compreso fra lo spettacolo di chi fa spettacolo e lo spettacolo delle vite pubbliche. Fabietto e Carmen Russo, il mago Silvan e Tonino Paziente, Maurizio Costanzo e Jacqueline O'Rourke. Ogni occasione buona per far mostra di una copiosa morale dell'assurdo, che è diventata cifra stilistica, segno inconfondibile. Tony Pagoda non teme la risata, non teme la lacrima, non teme la sprezzatura e lo sfottò. Con lui ci facciamo portare dentro un'umanità che mai avremmo visto così, con cui mai avremmo pensato di compatire. Ma questa volta è come se la voce di Tony raddoppiasse in quella del suo creatore, che infatti sentiamo arrivare, più si avvicina il congedo, ad aprirsi un varco, a lasciare un'impronta. Interprete formidabile del nostro tempo, Tony Pagoda è pur sempre il protagonista, lui e le sue tirate, come Falstaff. L'umanità dunque è miserabile, non si discute su questo. Eppure non è stato inventato ancora niente di meglio, perché quando si palpita, si palpita. Tutte le emozioni della vita non hanno senso, si addizionano tra loro, incongrue, per accumulo. Compongono la vita come una lista della spesa, e questo infine è il senso. Un grande ritorno in scena, un appuntamento a cui non mancare. Paolo Sorrentino, Napoli 1970, è regista e sceneggiatore. L'uomo in più, 2001, Le conseguenze dell'amore, 2004, L'amico di famiglia, 2006, Il Divo, 2008, Prix de Jury al Festival di Cannes e This Must Be the Place, 2011. Il suo romanzo Hanno tutti ragione, Feltrinelli 2010, è stato uno dei maggiori casi letterari degli ultimi anni.
Numero di catalogo 84.155. Numero di catalogo 84.157. Durata 101 minuto.
Harry De Luca, Il torto del soldato. Edizione Feltrinelli 2012. Un vecchio criminale di guerra vive con sua figlia, divisa tra la repulsione e il dovere di accudire. Lui è convinto di avere per unico torto la sconfitta. Lei non vuole sapere i capi d'accusa, perché il torto di suo padre non è per lei riducibile a circostanza, momento della storia. Insieme vanno a un appuntamento prescritto dalla Kabbalah ebraica, che fa coincidere la parola fine con la parola vendetta. Pretesto sono le pagine impugnate da uno sconosciuto in una locanda. Harry De Luca è nato a Napoli nel 1950. Ha pubblicato con Feltrinelli Non ora non qui, 1989, Una nuvola come tappeto, 1991, Aceto arcobaleno, 1992, In alto a sinistra, 1994, Alzaia, 1997-2004, Tu mio, 1998, Tre cavalli, 1999, Monte di Dio, 2001, Il contrario di uno, 2003, Mestieri all'aria aperta, pastori e pescatori nell'Antico e nel Nuovo Testamento, con Gennaro Matino, 2004. Solo andata, righe che vanno troppo spesso a capo, 2005. In nome della madre, 2006. Almeno 5, con Gennaro Matino, 2008. Il giorno prima della felicità, 2009. Il peso della farfalla, 2009. E disse, 2011. E I pesci non chiudono gli occhi, 2011. Per i classici Feltrinelli ha curato Esodo Nomi, 1994, Giona Ionà, 1995, Coelet Ecclesiaste, 1996, Libro di Ruth, 1999, Vita di Sansone, 2002, Vita di Noè, Noà, 2004, e L'ospite di pietra di Pushkin, 2005. Per gli audiolibri Emons Feltrinelli, In nome della madre, letto da Harry De Luca, 2010. Tra i suoi libri più recenti, Le sante dello scandalo, Giuntina, 2011.
Numero di catalogo, 84.157. numero di catalogo 84.170, durata 1.132 minuti.
E. L. James, 50 sfumature di nero, Mondadori, 2012. Profondamente turbata dagli oscuri segreti del giovane e inquieto imprenditore Christian Grey, Anastasia Steele ha messo fine alla loro relazione e ha deciso di iniziare un nuovo lavoro in una casa editrice. Ma l'irresistibile attrazione per Grey domina ancora ogni suo pensiero e quando lui le propone di rivedersi, lei non riesce a dire di no. Pur di non perderla, Christian è disposto a ridefinire i termini del loro accordo e a svelarle qualcosa in più di sé, rendendo così il loro rapporto ancora più profondo e coinvolgente. E quando finalmente tutto sembra andare per il meglio, i fantasmi del passato si materializzano prepotentemente e Anne si trova a dover fare i conti con due donne che hanno avuto un ruolo importante nella vita di Christian. Di nuovo, il loro rapporto è minacciato e a questo punto Anna deve affrontare la decisione più importante della sua vita e può prenderla soltanto lei. Questo è il secondo attesissimo volume della trilogia 50 sfumature, il cui successo senza precedenti è iniziato grazie al passaparola delle donne che ne hanno fatto un vero e proprio cult, ponendolo al primo posto in tutte le classifiche del mondo. E. L. James, E. E. L. L. James, in lunga A. M. E. S., londinese, moglie e madre di due figli, lavora in televisione. Ha sempre sognato di scrivere storie di cui i lettori si sarebbero innamorati, ma ha accantonato fino ad oggi questa passione per concentrarsi sulla famiglia e sulla carriera. Alla fine, però, ha preso il coraggio a due mani e ha scritto il suo primo romanzo, 50 sfumature di grigio, cui fanno seguito 50 sfumature di nero e 50 sfumature di rosso.
Numero di catalogo 84.170. Numero di catalogo 84.184. Durata 560 minuti.
Lara Adrian, Il bacio cremisi. Leggere editore, 2010. Gli occhi dell'uomo si aprirono come se avesse percepito la sua consapevolezza, il suo disagio. Tess fu invasa all'istante da una luce ambrata, splendente e penetrante, le iridi brillanti che le mandavano un'ondata di panico dritta nel petto. Quelle non erano lenti a contatto, poco ma sicuro. Lui le afferrò le braccia. Tess urlò allarmata. Cercò di sottrarsi alla sua presa, ma lui era troppo forte. Mani forti come sbarre di ferro si serrarono strette su di lei per avvicinarla. Tess strillò, gli occhi sgranati, paralizzata dalla paura, mentre l'uomo la tirava a sé. Oddio, no. Lui indirizzò la propria faccia percossa e insanguinata verso la sua gola. Nell'avvicinarsi a lei trasse un brusco respiro, le labbra che le sfioravano la pelle. Shh! Aria calda scivolò sul suo collo, mentre lui parlava in un ansito basso e sofferente. «Non ti farò del male, lo prometto». Tess udì le parole, quasi ci credette, fino a quel brevissimo istante di terrore, quando lui schiuse le labbra e affondò i denti in profondità nella sua carne. Lara Adrian, L-A-R-A-A-D-R-I-A-N, dotata di una genealogia che arriva fino alla Mayflower e alla corte di Enrico VIII, vive con suo marito sulla costa del New England. Nel 2008 si è affermata come autrice della serie La stirpe di mezzanotte, bestseller anche in Europa grazie alla traduzione tedesca. Il bacio cremisi è il seguito di Il bacio di mezzanotte, primo romanzo di questa serie, che è stato pubblicato in questa stessa collana nel gennaio 2010.
Numero di catalogo 84.184. Numero di catalogo 84.185. Durata 632 minuti.
Lara Adrian, Il bacio perduto.
Leggere Editore 2010. Pochi metri davanti a lui nel vicolo, la femmina giaceva a terra, sforzandosi di sfuggire al suo assalitore. Tegan fu sorpreso di vedere che anche lei aveva un'arma, ma il ribelle la notò nello stesso istante e gliela fece volare di mano con un calcio. Poi le piantò la pesante suola dello stivale sulla schiena, bloccandola a terra con il tacco conficcato nella sua spina dorsale. Tegan fu su di lui in un lampo. Allontanò il ribelle dalla donna, mandando a sbattere il vampiro ringhiante contro il muro dell'edificio di mattoni e bloccandolo con l'avambraccio inconeato sotto il suo mento. «Vattene di qui!» gridò all'umana mentre lei iniziava con fatica a rialzarsi. «Scappa!» Lei gli scoccò un'occhiata spaventata sopra la spalla. Il primo sguardo che Tegan ottenne del suo volto. Gli occhi del guerriero si serrarono su quelli grandi e color lavanda della femmina. Merda, Tegan la conosceva. E non era una femmina umana qualunque. Era una compagna della stirpe, Elise. Cosa diavolo stava facendo qui? Lara Adrian, L-A-R-A-A-D-R-I-A-N, vanta una genealogia che risale alla Mayflower e alla corte di Enrico VIII. Attualmente vive con il marito sulla costa del New England. Dopo Il bacio di mezzanotte e Il bacio Cremisi, arriva in libreria Il bacio perduto, terzo titolo della serie accolta con grande calore dal pubblico italiano e ormai diventata un successo mondiale. La serie, pubblicata in oltre 14 paesi, è giunta negli Stati Uniti all'ottavo titolo.
Numero di catalogo 84.185. Numero di catalogo 84.186. Durata 593 minuti.
Lara Adrian. Il bacio del risveglio. Leggere Editore 2011. Lei aveva un odore come di ginepro, miele e calda pioggia estiva. Ma sotto tutto ciò c'era una repentina, agre punta di adrenalina, adesso che lui le era accanto. Era furibondo e mezzo folle, una combinazione letale di per sé, ma trovarsi ora vicino alla femmina gli ricordava che, pure in quello stato, aveva ancora profondi istinti maschili. Era ancora della stirpe, fino al midollo. Rio inalò ancora il profumo della donna, trovando difficile astenersi dal toccare la sua pelle pallida e inumidita dalla pioggia. La fame si riversò dentro di lui, una fame che non aveva sperimentato da un tempo piuttosto lungo. Le sue zanne eruppero dalle gengive, le punte aguzze che pizzicavano la carne tenera della sua lingua. Fu attento a mantenere le palpebre basse, sapendo che le sue iridi color topazio presto sarebbero state inondate dal bagliore di ambra ardente, le sue pupille assottigliate fino a fessure verticali, mentre la sete di sangue montava dentro di lui. Che lei fosse giovane e bella non faceva che accrescere il suo desiderio di assaggiarla. Voleva toccarla. Lara Adrian, L-A-R-A-A-D-R-I-A-N, vanta una genealogia che risale alla Mayflower e alla corte di Enrico VIII. Attualmente vive con il marito sulla costa del New England. Dopo Il bacio di mezzanotte, Il bacio Cremisi e Il bacio perduto, arriva il quarto titolo della serie, accolta con grande calore dal pubblico italiano e ormai diventata un successo mondiale. La saga della stirpe di mezzanotte, pubblicata in oltre 14 paesi, è giunta negli Stati Uniti all'ottavo titolo.
Numero di catalogo 84.186. Numero di catalogo 84.190. Durata 748 minuti.
Larissa Aeon, Estasi Eterna. Leggere Editore 2012. Muovendosi a passo lento come una gatta in procinto di assaltare la preda, gli occhi neri della demone brillarono di fame. Adesso mangerò il tuo cervello.
Lor si portò una mano ai dolorosi tagli sul petto. Gesù, sei una mantide nera. Figurarsi se dopo 60 anni di astinenza la prima femmina che rimorchiava non dovesse essere una che mangiava le teste dei demoni maschi. Se ti può consolare, miagolò lei, è stato il miglior sesso che mi abbiano mai regalato i miei partner. Che idiota. La osservò leccarsi le labbra come se stesse già gustando il suo cervello. Non posso credere di essermi preoccupato di non ucciderti. La femmina balzò in avanti e Lor si accucciò. Poteva ucciderla spezzandole il collo, ma i morsi delle mantidi nere erano paralizzanti e non voleva rischiare di avvicinarsi in alcun modo alla sua bocca. La demone si fece di nuovo sotto, digrignando i denti, ma quando allungò una mano per afferrarlo, Lor la schivò e le afferrò l'avambraccio. Il potere letale sfrigolò come un fulmine dalla spalla fino alle dita e la femmina cadde a terra con un debole tonfo. Il corpo senza vita si contorse ancora un altro paio di volte, poi rimase immobile. Larissa Aeon. Larissa, Larissa, Aeon, Ione. Ha scritto il suo primo romanzo a soli 12 anni. Si trattava di una storia di licantropi dalle atmosfere dark e horror. La vita l'ha poi portata a intraprendere diversi lavori, tra i quali quello di meteorologa, addestratrice di cani e agente speciale. Da alcuni anni ha scelto di dedicarsi a tempo pieno alla scrittura. La serie demonica, di cui Leggere Editore ha pubblicato i primi 3 titoli, Brivido Eterno, Desiderio Eterno e Passione Eterna, si è imposta ai vertici delle classifiche di New York Times e USA Today e ha conquistato una folta schiera di lettrici.
Numero di catalogo 84.190. Numero di catalogo 84.229. Durata 371 minuti.
Fabio Geda. Per il resto del viaggio ho sparato agli indiani. Edizione Feltrinelli, 2009. Emil Constantin Sabau è un 13enne rumeno immigrato illegalmente in Italia. Vive a Torino, affidato a se stesso e alla sua voglia di resistere e affrancarsi da un destino avverso. A fargli compagnia solo l'amico del cuore, Marek, e l'eroe prediletto, Tex Willer. Nonostante sia accolto in casa da un giovane e ricco architetto, ben presto Emil decide di partire e di andare alla ricerca del nonno paterno, un artista di strada che gli scrive lettere vivaci in una strana lingua meticcia e che è stato visto l'ultima volta a Berlino. Durante il suo viaggio attraverso i confini dell'Europa, Emil incontra e si scontra con nuovi compagni di strada, districandosi tra speranze e illusioni e cercando, giorno dopo giorno, una nuova collocazione nel mondo. Sullo sfondo di grandi questioni internazionali, ma con lo sguardo rivolto alla quotidianità della vita, Fabio Geda scrive con empatia e leggerezza un fresco e moderno romanzo di formazione, una narrazione che fa ancora sperare nel futuro. Fabio Geda credeva di essere un educatore, poi l'editoria ha scoperto che è uno scrittore, poi i lettori hanno scoperto che è tutte e due le cose. Non c'è tratto della sua penna che dimentichi l'humanitas, quel concetto latino di interezza dell'essere umano ed essere rivolto a ciò che è umano senza possibilità di distinguo. Valeria Parrella. Fabio Geda è nato nel 1972 a Torino, dove vive. Per diversi anni si è occupato di disagio minorile. Scrive su Linus e sulla stampa circa i temi del crescere e dell'educare. Collabora stabilmente con la Scuola Holden, il Circolo dei Lettori e il Salone del Libro di Torino. Ha pubblicato, oltre a Per il resto del viaggio ho sparato agli indiani, selezionato per il premio Strega e vincitore in Francia del Prix Jean Monnet des Jeunes Européens, i romanzi L'esatta sequenza dei gesti, Instar Libri 2008, vincitore del premio Grinzane Cavour e del premio dei lettori di Lucca, e Nel mare ci sono i coccodrilli, BC Dalai Editore 2010. Gioca nello Svaldo Soriano Football Club, la nazionale italiana scrittori. Il suo blog è www.fabiogeda.it.
Numero di catalogo 84.229.
Numero di catalogo 84.229.
numero di catalogo 84.230, durata 313 minuti.
Frederike Degelt, L'amore inquieto, edizione Frassinelli 2011. Lisange crede di sapere tutto del mondo. Non c'è luogo che non conosca e non c'è storia che non abbia vissuto e raccontato. Il suo successo di scrittrice le garantisce una solida sicurezza e il suo matrimonio è perfettamente cristallizzato in una routine senza scosse. Lisange ha 45 anni e un bisogno prepotente di fuggire. L'impazienza la spinge ad accettare la corte di Pierre, sfiorato nell'andirivieni di un aeroporto, che riaccende in lei un desiderio bruciante e imprevisto, tanto da minacciare l'apparente equilibrio della sua vita. Allora decide di allontanarsi per un po' da tutto e tutti e accoglie l'invito del vecchio Thomas a trascorrere qualche giorno nella sua casa di Cap Ferret sulle sponde dell'Atlantico. In quel rifugio solitario, cullata dal respiro dell'oceano, spera di ritrovare la pace. Ma una sera si imbatte in un taccuino gualcito dal tempo e datato anni 50. È il diario intimo e sorprendentemente appassionato di Suor Madeleine. Giovanissima, Madeleine non sa niente del mondo. Ha appena preso i voti quando decide di partire per il Sud America, guidata da una fede ardente e ancora ingenua. La sua anima coraggiosa e imprudente non sa che quel viaggio è destinato a cambiarle la vita. Perché in Brasile Madeleine incontra un avventuriero dal fascino misterioso che desta in lei un sentimento lacerante. La vita di Lisange e quella di Madeleine si dipanano all'unisono lungo le pagine del diario, forse legate da qualcosa di più delle loro inquiete passioni. Per sapere che cosa, Lisange dovrà leggere sino all'ultima parola. Sensuale e lirico, un romanzo che intreccia la storia di due donne, forti e fragili allo stesso tempo, e che racconta turbamenti, amori e desideri segreti dell'universo femminile. Frederike Degelt, Frederiqüe, Degelt, giornalista e regista televisiva, viaggiatrice instancabile ma parigina impenitente, è anche scrittrice di talento, autrice di due altri romanzi pubblicati da Frassinelli, La vita di un'altra, che diventerà un film con Juliette Binoche e Matthew Kassovitz, e Ti ho tradito con le parole.
Numero di catalogo 84.230. Numero di catalogo 84.245, durata 106 minuti.
Maurizio Maggi, Le quattro terre, Albatros, 2011. Capitano, puma, ombre e poeta, quattro amici inseparabili, una domenica pomeriggio decidono di inoltrarsi oltre la loro solita radura, nel bosco fatato. Li attende una fantastica avventura, nel magico mondo delle quattro terre. Dovranno affrontare il regno dei dinosauri, superando diversi ostacoli e affrontando un viaggio in groppa ad una di quelle bestioni. Poi si troveranno faccia a faccia con dei cowboy, nel West, e con degli indiani. Dovranno ancora lottare contro il terribile Halifax e infine si troveranno alle prese con una banda di pirati. Tra cavalli magici, personaggi bizzarri in loro soccorso, come il cavaliere smemorato con il suo drago e un pappagallo parlante, ritroveranno il sentiero perduto, dopo aver vissuto la più bella esperienza della loro vita e aver visto posti meravigliosi e nature incantate. Una favola davvero divertente, un inno all'amicizia e alla solidarietà tra compagni, condita dalla fantasia. Maurizio Maggi è nato a Genzano di Roma il 1 luglio del 1969. Ha acquisito il diploma in meccanica agraria. Attualmente lavora come operaio edile. È residente nel comune di Albano Laziale, Roma.
Numero di catalogo 84.245. Numero di catalogo 84.246. Durata 502 minuti. Gianmauro Costa, Carlo Flamigni, Alicia Jimenez Bartlett, Marco Malvaldi, Ben Pastor, Santo Piazzese, Francesco Recami, Un Natale in Giallo, Sellerio Editore, 2011. Difficile dire se i personaggi dei libri godano davvero di vita propria o se questa sia solo una semplificazione ad effetto. Però, quando è ben ideato, il protagonista di una serie di romanzi costringe lo scrittore a rispettare la sua personalità come qualcosa di oggettivo. Alleati del personaggio in questa sua resistenza all'autore, siamo noi lettori che ai personaggi ci leghiamo quando li sentiamo convincenti e vogliamo condividerne la vitalità. Gli investigatori di questa antologia di racconti gialli sono personaggi di grande successo, fissi nel ricordo dei lettori per essere protagonisti di storie poliziesche in cui l'elemento personale è fondamentale. In queste nuove avventure, più che l'intreccio, è la persona di ciascuno di loro che costituisce il fulcro della narrazione. Sono certamente alle prese con intrighi e crimini. È nella loro natura. Ma la curiosità sta soprattutto nel vederli impegnati con se stessi a sistemare la loro vita quotidiana, a fare i conti con i loro tic, le loro idiosincrasie, le loro paure e soprattutto con l'ambiente in cui vivono. Come banco per questa dura prova si è eletto il Natale, la ricorrenza più significativa e densa per tutti e anche per loro, i giorni in cui ci si sente molto soli o troppo in compagnia e più che in tutti gli altri giorni ognuno è portato a darsi pensiero di se stesso. Com'è il loro Natale? Il Natale dei nostri investigatori è la storia che racconta questo libro. Numero di catalogo 84.246. Numero di catalogo 84.255, durata 220 minuti.
Birgit van der Beke, la straordinaria carriera della signora Choi, edizione del Vecchio 2011. Che ci fa la costruzione di un famoso architetto giapponese in una piccola e tranquilla cittadina del sud della Francia? Che deve essere lo zampino della signora Choi, che è arrivata dalla Corea con velleità imprenditoriali. Nessuno si interessa inizialmente né al suo passato né alle sue intenzioni. Indisturbata e con grande abilità, la signora Choi trasforma in poco tempo una vecchia locanda in un tempio della cucina coreana, attirando clienti da tutta Europa. E con il successo arrivano l'invidia e la diffidenza dei nuovi concittadini. E se la sua straordinaria carriera fosse legata ad alcune morti improvvise? Mescolando sapientemente i miti del sud della Francia e la saggezza coreana, Birgit van der Beke scrive una raffinata storia criminale, dal tono elegante e satirico. Dietro l'intrigo, che è quasi un pretesto, si affrontano temi di pressante attualità sociale e culturale, quali la crisi economica, il consumismo sfrenato, la percezione e la difesa dell'identità. Birgit van der Beke, B-I-R-G-I-T, V-A-N-D-E-R-B-E-K-E, è nata nel 1956 a Dehme, nella ex Repubblica Democratica Tedesca. Nel 1990 ha ricevuto il premio Ingeborg Bachmann per la sua opera prima, La cena delle cozze, Feltrinelli 1993. Nel 1997 le è stato conferito il Kranichsteiner Literaturpreis per la sua produzione letteraria e nel 2002 il premio Hans Fallada. In Italia sono apparsi per Marsilio, Alberta riceve un amante, 1999, e Vedo una cosa che tu non vedi, 2001. Per le vespe, Abbastanza bene, 2000. Nel 2009, Sweet 16 ha vinto il premio Insula Romana come migliore opera straniera.
Numero di catalogo, 84.255. Numero di catalogo 84.256, durata 268 minuti. Luigi Giuseppe Grezzana, Tre onde più in là, edizione Bonaccorso 2010. Nella cura degli anziani mi torna spesso in mente quella che mi piace chiamare la sindrome del corallo. Tutte le cose che hanno accompagnato un vecchio nella sua vita, come la sua casa, la sua sedia, il suo letto, il suo borgo, diventano parte di lui. Il suo mondo si identifica con la sua persona, appunto come il corallo. Quando si è giovani, si pensa di bastare a se stessi e quasi si vive l'esaltazione e l'arroganza di una forte autonomia. Tutto quello che ci circonda si usa se ci serve, ma è accessorio, non essenziale. Soltanto diventando vecchi si impara che le cose che ci circondano diventano nostre, più che nostre, parte di noi. Ecco allora che per un vecchio la sedia è la sua sedia, il tavolo è il suo tavolo, la casa è la sua casa e le cose sono diventate amori. Per questo quando si toglie ad un anziano una sua cosa o peggio e gli viene tolto alle sue cose, si sente meno amato. Non è più lui. Qualcosa su Luigi Giuseppe Grezzana. Luigi Grezzana è nato a Verona il 22 marzo 1942. A soli 24 anni, nel 1966, si è laureato a Padova in medicina e chirurgia. Specialista in gerontologia e geriatria, specialista in cardiologia, specialista in scienze dell'alimentazione, ha lavorato presso l'Ospedale Civile Maggiore di Verona in geriatria dal 1966 al 1989. Dal 1989 al 1992 è stato primario di geriatria all'Ospedale di Este Montagnana, Padova. Dal 1992 al 2009 è stato primario di geriatria all'Ospedale Civile Maggiore di Verona. Dal 1 dicembre 2008 è stato coordinatore del Dipartimento Interaziendale di Geriatria tra Azienda Ospedaliera di Verona e Azienda Sanitaria Locale numero 20. Da 26 anni insegna all'Università della Terza Età di Verona e ad ogni lezione, a cadenza quindicinale, le due grandi aule a disposizione sono gremitissime. È stato insegnante all'Università della Terza Età di San Martino Buonalbergo, di Sona e di San Giovanni Lupa Toto. È stato docente presso la Scuola di Specializzazione in Geriatria all'Università di Verona. È stato vicepresidente nazionale della Società Italiana Geriatri Ospedalieri, SIGOS. Attualmente è presidente nazionale della Società Italiana Geriatri Ospedalieri, SIGOS. È direttore da 15 anni della Scuola Medica Ospedaliera, Corso Superiore di Geriatria. Da 10 anni è redattore della rivista scientifica Il Fracastoro, bollettino degli istituti ospitalieri di Verona. Ha scritto 3 libri, Tramite Insieme, 1992, Andare Pensando, 2001, e Geriatri, Ladri di Saggezza, 2006. Ha organizzato e partecipato a numerosi convegni nazionali ed internazionali. L'attività scientifica è cospicua e continuativa su argomenti di pertinenza geriatrica. Un particolare interesse è stato ed è rivolto ad argomenti di farmacologia geriatrica. Numero di catalogo 84.256. Numero di catalogo 84.288, durata 362 minuti.
Dominique Manotti, già noto alle forze di polizia. Marco Tropea Editore, 2011. Già noto alle forze di polizia.
Parigi, vigilia della grande rivolta delle banlieue. Nell'estrema periferia della capitale, un piccolo commissariato diviene luogo d'esperimento di nuove politiche di sicurezza. A guidarlo è la commissaria Lemoire, astro nascente della squadra, che elabora le strategie del Ministero dell'Interno e che porterà il responsabile del dicastero a vincere le elezioni presidenziali. La Muraille, la muraglia, come la chiamano i suoi uomini, ha una lunga esperienza dei quartieri difficili e crede che la polizia debba essere percepita come detentrice della forza e che gli abusi di potere contro chi si ribella siano inevitabili. Come lei la pensano il suo autista dal passato oscuro e i veterani del dipartimento? A scontrarsi con questa concezione sono soprattutto i più giovani, tra cui un agente al suo primo incarico e un affascinante recluta, convinti che si possa e si debba agire diversamente. L'incendio doloso di un alloggio di immigrati e il pestaggio a morte di un minorenne durante un controllo sconvolgeranno la situazione in un duello a distanza tra due donne, intelligenti e tenaci, che si odiano prima ancora di conoscersi. Dominique Manotti ha insegnato storia economica del XIX secolo all'Università di Parigi, oltre a essere da sempre attivista sindacale nella Confédération Française Démocratique du Travail. La sua opera è arricchita da un passato di militanza in diversi movimenti politici e dalla convinzione che il romanzo noir sia la forma più appropriata per raccontare il nostro tempo. I suoi ultimi romanzi, legati ai temi di più stringente attualità sociale, sono Le mani su Parigi, 2007, sulla corruzione della politica, Premio Mystère della critica e Grand Prix du Roman Noir Français al Festival di Cognac, e Vite bruciate, 2009, dedicato alle morti sul lavoro, vincitore dell'International Dagger, più un romanzo storico Il corpo nero, 2010, sulla Parigi occupata dai nazisti e su quanti, a dispetto degli eventi, riescono a collocarsi sempre dalla parte dei vincitori.
Numero di catalogo 84.288.
I centri di distribuzione del libro parlato provvedono alla registrazione delle seguenti riviste, che gli interessati possono richiedere direttamente ai singoli centri anche a mezzo telefono. La distribuzione è gratuita. Airone, mensile a carattere ambientale scientifico, registrato dal centro di Bari, telefono numero 080-5968-273. Email lpba@uicechi.it. Le scienze, mensile a carattere scientifico, registrato dal centro di Brescia, telefono numero 030-2209-421. Email lpbs@uicechi.it. Giovani del 2000, periodico del Comitato Giovanile Toscano, registrato dal centro di Firenze, telefono numero 055-5520-752. Email lpfi@uicechi.it. Viver sani e belli, mensile a carattere medico-scientifico, registrato dal centro di Napoli, telefono numero 081-2946-15. Email lpna@uicechi.it. Gente mese, mensile a carattere vario, registrato dal centro di Palermo, telefono numero 091-61-62-994. Email lppa@uicechi.it. Vie del gusto, mensile a carattere vario, registrato dal centro di Sassari, telefono numero 079-23-3711. Email lpss@uicechi.it.
Regolamento. 1. Il Centro Nazionale del Libro Parlato, CNLP, ha sede in Roma presso la Presidenza Nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, via Borgognuna 38, CAP 00187. Telefono numero 06-699-881, fax numero 06-678-6815, email lp@uicechi.it. 2. Il centro cura l'incisione su CD col sistema internazionale DAISY di opere letterarie e scientifiche di carattere ricreativo, culturale e divulgativo, nonché di testi scolastici, adeguandosi in tal modo alle finalità dell'organizzazione che si propone, tra l'altro, di potenziare e valorizzare le possibilità e le aspirazioni culturali ed intellettuali dei ciechi e ipovedenti italiani. 3. I libri parlati vengono distribuiti e diffusi gratuitamente ai ciechi, agli ipovedenti e a tutti coloro che per patologia o per età avanzata hanno difficoltà di lettura. 4. La richiesta di iscrizione deve essere redatta sullo speciale modulo che viene fornito dai centri di distribuzione o dalla sede centrale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. 5. Il Centro Nazionale del Libro Parlato articola la sua attività nei centri, come da allegato. 6. Alcuni centri, oltre a distribuire le opere prodotte dal Servizio Nazionale, avvalendosi della collaborazione di lettori volontari, espletano anche un servizio di registrazione su richiesta del singolo utente, di testi scolastici e di libri di qualsiasi genere, dispense, opuscoli, eccetera. Il richiedente dovrà accompagnare la domanda con l'invio del testo in nero. 7. I centri di distribuzione del libro parlato provvedono all'incisione su CD di periodici che gli interessati possono richiedere direttamente ai singoli centri, gratuitamente, anche a mezzo telefono, vedi allegato. 8. Agli utenti, il centro, all'atto dell'iscrizione, consegna il regolamento e la carta dei servizi. Su richiesta, fornisce altresì, sempre a titolo gratuito, il catalogo generale delle opere in formato elettronico, a stampa ordinaria e Braille, prodotto dalla sezione UICI di Sassari, telefono numero 079-233-711. Inoltre, è possibile effettuare le richieste delle opere anche a mezzo email, utilizzando il programma LP Manager, collegandosi al sito internet dell'Unione. 9. Gli utenti del servizio possono trattenere i libri parlati per un periodo non superiore ad un mese, salvo particolari eccezioni autorizzate, caso per caso, dal responsabile del centro di distribuzione, in base a motivate richieste degli interessati. 10. È fatto obbligo a tutti gli iscritti al centro di restituire i libri avuti in lettura entro gli appositi contenitori a mezzo pacco raccomandato, la cui spedizione avviene in esenzione di ogni tassa postale di raccomandazione a norma del DCPS 11103-934-10489 del 4 maggio 1990. 11. È fatto assoluto divieto agli iscritti a) di inserire nei pacchi contenenti i libri parlati qualsiasi tipo di corrispondenza in nero, b) di usare libri per riproduzione o per pubbliche audizioni. 12. I CD devono essere trattati con la massima cura e qualsiasi deterioramento riscontrato o provocato dal lettore dovrà essere comunicato al centro di distribuzione al quale l'abbonato fa capo. Il centro provvederà poi alla sostituzione del libro danneggiato. 13. I danni provocati per incuria a un'opera avuta in ascolto o il suo eventuale smarrimento saranno addebitati al lettore per il solo costo dei CD. 14. Servizio libro parlato online. Questo servizio consente agli utenti abilitati di scaricare sul proprio personal computer via internet le opere del Centro Nazionale del Libro Parlato riprodotte in formato digitale. Il database del servizio ospita tutte le opere del Centro Nazionale Libro Parlato di primo livello prodotte in standard DAISY o in semplice formato MP3. Il servizio è a disposizione gratuita dei non vedenti, degli ipovedenti e degli altri disabili italiani e stranieri con difficoltà di lettura autonoma che ne facciano richiesta all'indirizzo lponline@wicechi.it e inviando al fax numero 030-2209-410 un certificato medico attestante la non autosufficienza alla lettura autonoma e che dispongano di un collegamento internet a banda larga. Allegato 1. Città. Bari. lpba@wicheki.it. CAP 70.124. Regione di riferimento. Puglia, CD e cassette. Abruzzo, Marche, Molise, solo cassette. Indirizzo. Via G. Pellegrini 45. Numero di telefono e fax 080-596-8273. Brescia. lpbs@wicheki.it. CAP 25124. Regione di riferimento. Lombardia, CD e cassette. Friuli, Trentino, Veneto, solo cassette. Indirizzo. Via Divisione Tridentina 54. Numero di telefono 030-220-9425-421. Fax numero 030-220-9420. Cosenza. lpcs@wicheki.it. CAP 87036. Regioni di riferimento. Basilicata, Calabria. Indirizzo. Via Ungheria, Contrada Santo Stefano, Rende. Numero di telefono e fax 094-448-640. Firenze, lpfi@wicheki.it, CAP 50131. Regioni di riferimento. Toscana, Lazio, Umbria, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta. Indirizzo, via Aurelio Nicolò di 2. Numero di telefono e fax 055-552-0752. Isernia, CAP 86170, regioni di riferimento, Abruzzo, Marche, Molise, solo CD. Indirizzo, via Sicilia 30. Numero di telefono 0865-415-084, fax numero 0865-802-108. Modena, lpmo@wicheki.it, CAP 41100, regioni di riferimento Emilia-Romagna, indirizzo via Don Milani 54, numeri di telefono e fax 059-260-759. Napoli, lpna@wicheki.it, CAP 80135, regioni di riferimento Campania, indirizzo via Pessina 56, numero di telefono e fax 081-294-615. Palermo, lppa@wicheki.it, CAP 90133, regione di riferimento Sicilia, indirizzo via Manzoni 11, numero di telefono 091-616-2994, fax numero 091-616-0583. Sassari, lpss@wicheki.it, CAP 07100, regione di riferimento Sardegna, indirizzo via Quarto 3, numero di telefono 079-233-711, fax numero 079-231-043. Trento, lptn@wicheki.it, CAP 38100, regioni di riferimento Friuli, Trentino, Veneto, solo CD. Indirizzo, corso 3 novembre 132, numero di telefono 0461-913-963, fax numero 0461-394-896. Carta dei servizi. Premessa. Le carte dei servizi sono state introdotte nell'ordinamento italiano. La prima direttiva al riguardo è stata emanata con DPCM del 27 gennaio 1994, con lo scopo di modellare i servizi pubblici in modo da aumentarne l'efficienza e meglio rispondere ai bisogni e alle esigenze degli utenti. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, è ente morale ed associazione di promozione sociale con personalità giuridica di diritto privato. Non è pertanto obbligata all'adozione di carte dei servizi. La Direzione Nazionale dell'Unione, tuttavia, ha ritenuto di dover adottare una carta dei servizi per ciascun settore in cui opera con attività diretta a favore dei disabili visivi. Questo ai fini di una maggiore chiarezza nei confronti dei fruitori, che vedono in tal modo tutelati i loro diritti ed aspettative, con la possibilità di proporre reclami attraverso una procedura predefinita e garantita. In sostanza, con la carta, l'Unione formula una promessa rivolta ai destinatari dei propri servizi relativamente alla qualità e ai tempi degli stessi, nonché dei rimedi ed eventuali disfunzioni e manchevolezze. Il presente documento è incentrato sui principi dell'eguaglianza, dell'imparzialità, della continuità, dell'efficacia ed efficienza, oltre che della partecipazione. I principi dell'uguaglianza ed imparzialità garantiscono la parità di tutti i fruitori, evitando ogni discriminazione, pur tenendo conto delle peculiarità dei bisogni. Il principio di continuità garantisce l'impegno dell'Unione a proseguire nel tempo il servizio. Il principio della partecipazione assicura la flessibilità del servizio, cioè il suo continuo adattarsi all'evoluzione tecnologica e di mercato, ma in particolare il suo sapersi adeguare alle esigenze manifestate dai fruitori. Il Centro Nazionale del Libro Parlato. Il Centro Nazionale del Libro Parlato, CNLP, è un servizio che l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus offre da oltre 60 anni ai non vedenti e a tutte le persone che hanno difficoltà di lettura, anziani, ipovedenti, dislessici, eccetera. Il servizio costituisce uno strumento di emancipazione culturale e sociale non solo per i ciechi, ma anche per tutte quelle persone che per patologia o per l'età avanzata hanno gravi problemi di vista e si svolge o tramite prestito delle opere prodotte in formato digitale su CD in standard DAISY o acquisite tramite il servizio denominato Libro Parlato Online. L'organizzazione. Il Centro Nazionale del Libro Parlato ha sede in Roma, presso la Presidenza Nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, via Borgognona numero 38, telefono numero 06-699-881, codice di avviamento postale 00187. In tale sede, negli uffici distaccati di Firenze e Lecce, nonché presso il Centro del Libro Parlato della sezione provinciale di Brescia, insistono gli studi professionali per la produzione su CD delle opere lette da speaker professionisti. Sul territorio nazionale l'organizzazione si dispiega in diversi centri di distribuzione, vedere allegato. Modalità di accesso. Per accedere al servizio, le persone interessate devono compilare una domanda di iscrizione redatta sull'apposito modulo che viene fornito dai centri di distribuzione o dalla sede centrale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus. La domanda va presentata al centro territorialmente competente in relazione alla residenza del richiedente. Agli utenti il centro all'atto dell'iscrizione, assolutamente gratuita, consegna il regolamento e la carta dei servizi. Su richiesta fornisce altresì, sempre a titolo gratuito, il catalogo generale delle opere in formato elettronico a stampa ordinaria e Braille. Mediante il sito internet dell'Unione è possibile effettuare le richieste delle opere a mezzo mail utilizzando il programma LP Manager. Servizi offerti. Tutti i servizi di seguito specificati sono resi dal Centro Nazionale del Libro Parlato in maniera del tutto gratuita. A. Prestito delle opere presenti in catalogo lette da speaker qualificati e prodotte in studi dotati di strumentazione professionale. Lo standard di qualità di tale prodotto è ottimo, ma potrebbe essere condizionato dallo stato di conservazione del materiale o del supporto utilizzato. L'utente fruitore, ove dovesse riscontrare anomalie nell'ascolto, è pregato di volerle segnalare alla struttura che ha provveduto al prestito, la quale dovrà provvedere alla sostituzione dell'opera. La richiesta di prestito da indirizzare al centro di distribuzione competente per territorio sarà soddisfatta entro 3 giorni dalla ricezione da parte del centro stesso. Al riguardo si avverte che le opere in dotazione ad ogni centro di distribuzione Sono disponibili in numero di copie predeterminato e quindi, non potendo soddisfare nella misura più ampia possibile e con la maggiore tempestività le richieste degli utenti, è opportuno che gli stessi facciano pervenire elenchi con più titoli di opere, almeno 30, in modo che il personale addetto, sulla base delle disponibilità presenti in quel momento, possa più facilmente inviare i libri di gradimento dell'iscritto. Gli utenti che fruiscono del prestito sono pregati di trattenere i libri parlati per il periodo di tempo strettamente necessario al loro ascolto, periodo che non deve essere comunque superiore ad un mese, salvo particolari e motivate eccezioni che dovranno essere segnalate per iscritto agli operatori del centro di riferimento. La spedizione delle opere inserite in appositi contenitori avviene a mezzo del servizio postale e beneficia dell'esenzione tasse e diritto raccomandazione ai sensi del DCPS 11103-93489 del 4 maggio 1990. L'iscritto è tenuto a restituire gli audiolibri ricevuti in prestito con la stessa modalità, utilizzando il contenitore e avendo cura di non inserire nello stesso qualsiasi tipo di corrispondenza che non sia in formato Braille. B. Invio con periodicità mensile a tutti gli iscritti della rivista Libro Parlato Novità, prodotta su CD, che riporta indicazioni e brevi note sulle opere che i centri di produzione hanno registrato nel mese immediatamente precedente. C. Servizio Libro Parlato Online. Questo servizio consente agli utenti abilitati di scaricare sul proprio personal computer via internet tutte le opere del Centro Nazionale Libro Parlato prodotte in standard DAISY o semplicemente in formato MP3. Il servizio gratuito è a disposizione dei non vedenti, degli ipovedenti e degli altri disabili italiani e stranieri con difficoltà di lettura autonoma che ne facciano richiesta all'indirizzo lponline@wicechi.it ed inviando al fax numero 030-22-09410 un certificato medico attestante la non autosufficienza alla lettura autonoma e che dispongano di un collegamento internet a banda larga. D. Le sezioni provinciali dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus possono, previa autorizzazione da parte del Centro Nazionale del Libro Parlato, effettuare per conto degli utenti il download delle opere in catalogo. E. Produzioni di secondo livello effettuate a richiesta degli utenti di opere di qualsiasi genere non presenti in catalogo, testi scolastici, narrativa, dispense, manuali, eccetera. La produzione di tali opere, i cui testi sono forniti dall'utente, viene affidata a lettori non professionisti che volontariamente offrono la propria collaborazione per tale attività. Riguardo a tali registrazioni, è da rilevare che in relazione alla tipologia e alla struttura del testo scolastico dell'opera e alla disponibilità dei lettori volontari, la quantificazione dei tempi per soddisfare la richiesta dell'utente è rimessa alla valutazione del responsabile del centro di distribuzione, che tenendo conto dell'eventuale urgenza manifestata dal richiedente, si farà carico di ridurre al minimo indispensabile tali tempi, comunicandoli, dopo averli determinati, all'interessato. Tali tempi, tuttavia, non dovranno superare i 90 giorni. Gli addetti dei centri potranno consegnare anche parte dell'opera in produzione ai fruitori, soprattutto se questi sono studenti. Alla realizzazione di libri scolastici e o testi universitari dovrà essere data priorità assoluta. F. Invio gratuito a richiesta dell'iscritto di riviste di interesse nazionale e o locale registrate su CD da lettori volontari. L'elenco di tali riviste è pubblicato su ogni numero di Libro Parlato Novità. La richiesta va rinnovata annualmente e inoltrata al centro di distribuzione che provvede alla registrazione della rivista che si desidera ricevere. Consulenza agli utenti. Su tutti i servizi offerti dal Centro Nazionale del Libro Parlato viene fornita ogni tipo di consulenza da parte dei responsabili dei centri di distribuzione. La consulenza può essere richiesta a mezzo telefono, posta elettronica o corrispondenza ordinaria. Reclami. 1. Il fruitore che non si ritiene soddisfatto del servizio o prodotto acquisito ne fa esposto tramite telefono al numero 06699-88360 o scrivendo a Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus, Centro Nazionale del Libro Parlato, via Borgognona numero 38, 00187 Roma, indicando dettagliatamente i motivi del reclamo. 2. Entro 5 giorni il servizio risponde, proponendo se del caso i possibili rimedi o chiarendo i motivi per cui il reclamo si ritiene non fondato. 3. Qualora la risposta non sia soddisfacente, il fruitore, entro 7 giorni, replica il reclamo alla Presidenza Nazionale dell'Unione. 4. Entro i successivi 10 giorni, la Presidenza Nazionale decide definitivamente sul reclamo. Allegato. Città. Bari. lpba@wicechi.it. CAP. 70.124. Regioni di riferimento. Puglia, CD e cassette. Abruzzo, Marche, Molise, solo cassette. Indirizzo. Via G. Pellegrini 45. Numero di telefono e fax 080-596-8273. Brescia. lpbs@wicechi.it. CAP 25.124. Regioni di riferimento. Lombardia, CD e cassette. Friuli, Trentino, Veneto, solo cassette. Indirizzo. Via Divisione Tridentina 54. Numero di telefono 030-220-9425 oppure 421 come tre numeri finali. Fax numero 030-220-9420. Cosenza, lpcs@wicechi.it. CAP 87.036, regioni di riferimento, Basilicata, Calabria. Indirizzo, via Ungheria, Contrada Santo Stefano, Rende. Numero di telefono e fax 0984-448-640. Firenze, lpfi@wicechi.it. CAP 50.131. Regioni di riferimento, Toscana, Lazio, Umbria, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta. Indirizzo, via Aurelio Nicolò di 2. Numero di telefono e fax 055-552-0752. Isernia, CAP 86.170, regioni di riferimento Abruzzo, Marche e Molise, solo CD. Indirizzo, via Sicilia 30. Numero di telefono 0865-415-084. Fax numero 0865-802-108. Modena, lpmo@wicechi.it, CAP 41.100, regione di riferimento Emilia-Romagna, indirizzo via Don Milani 54, numero di telefono e fax 059-260-759. Napoli, lpna@wicechi.it, CAP 80.135, regione di riferimento Campania, indirizzo via Pessina 56, numero di telefono e fax 081-294-615. Palermo, lppa@wicechi.it, CAP 90.133, Sicilia, indirizzo via Manzoni 11, numero di telefono 091-616-2994, fax numero 091-616-0583. Sassari, lpss@wicechi.it, CAP 0700, regione di riferimento Sardegna, indirizzo via Quarto 3, numero di telefono 079-233-711, fax numero 079-231-043. Trento, lptn@wicechi.it, CAP 38.100, regioni di riferimento Friuli, Trentino, Veneto, solo CD. Indirizzo, scorso 3 novembre 132. Numero di telefono 0461 913 963. Fax numero 0461 394 896. Avete ascoltato? Libro parlato novità, mensile gratuito per gli iscritti al servizio del libro parlato. Realizzazione di Salvatore Manganaro.